Madonna ragazzi, no, 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 ci voglio credere, non ci posso credere, mi sono dimenticato, mi sono rimesso il golfino di ieri, uguale, uguale, diceva, tutti i giorni uno cambia, poi sai, quando si vede da questa parte, no, tutta la sfilzata dell'on demand, on demand, on demand, diceva un giorno c'ho la camicia di un colore, un giorno c'ho il golf un altro, e così magari mi ricordo anch'io. Invece ora ho 2 giorni di seguito lo stesso golfino. Va bene, golfini stretti, sai che per fortuna non sono incinto, ho una bella silhouette, insomma, meglio, meglio non tirare su perché se tiro su, ragazzi, se tiro su, Firenze, rizzati! Allora! Insomma, no, vabbè, 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 oggi è venerdì, eh? Oggi è venerdì, non dimentichiamo che il venerdì, il venerdì è un giorno come tutti gli altri, noi gli abbiamo dato un nome, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, nella speranza che il tempo si possa fermare, si possa noi imbracare, dire, cioè fermati lì, no? Se oggi è venerdì, domani è sabato, invece. Lui se ne frega completamente, sa una sega il tempo dei giorni, la settimana, degli anni, dei mesi, ma che delle ore, quello va, no? E noi si fa calendari per cercare di mettere, che so, una diga, no? Qualcosa per arginare il corso del tempo, e invece succede che poi le persone hanno capelli bianchi, io l'avevo conosciuto con capelli neri, qui c'è l'uomo invisibile non lo vede mai, beh, ogni tanto lo vedete, però effettivamente ha i capelli bianchi e si stava dicendo Pino, perché Pino no, Pino, poi Pino è un sempreverde il Pino, voglio dire, ma perché se te la imbiancare? Tingiti i capelli, perché è un uomo molto, ma molto giovane, molto più giovane di me, però c'ha quei capelli bianchi. Allora, siccome l'ho conosciuto con capelli neri, era un ragazzino, cioè, insomma. E si andava in giro a cercare reperti archeologici, cose così, insomma, si dava, è vero? Il gruppo, non dimentichiamo quella volta, col gruppo archeologico quando abbiamo fatto la ricerca di superficie, c'è anche un libro che è stato fatto dove siamo nominati, no? Ah, che bello, cioè, come dire, la ricerca. Anche te ci sei molto, molto di più di me, perché cioè lui era, poi è diventato presidente del gruppo archeologico, insomma, per dire, e quindi praticamente si andava in giro nella zona di Artimino, no? Che bello, a cercare, regolarmente, perché c'era l'assenso della sovrintendenza e quindi tutto regolare, a cercare reperti di superficie. La ricerca di superficie che mi fa impazzire, un giorno ve ne parlerò a lungo, oggi non ho il tempo perché abbiamo un ospite, dobbiamo parlare di altre cose, ma la ricerca di superficie mi fa impazzire, fa impazzire. Più che scavare per andare dentro le tombe, che poi è una violazione in fondo, no, se vogliamo, là dove trovi magari reperti più belli, più completi, ma il coccettino a volte, guarda, ti dà più soddisfazione perché lo trovi lì in terra. Cioè, come mai questo gli etrusco di migliaia di anni fa, si può dire migliaia, no? Perché effettivamente migliaia, 2500 anni fa, 2500 anni fa, per dire, lo trovi appoggiato in terra. E non lo trovi sottoterra, lo trovi lì come se la monetina, la trovi lì come se l'avesse persa l'etrusco. Cioè, l'Etrusco, io di monete etrusche non mi trovate, che sono molto difficili. Romane però sì, cioè, dove sono stati gli Etruschi, poi sono arrivati i Romani, insomma, poi Medioevo, tutte sovrapposizioni, e trovi la monetina romana, magari in un campo leggermente, insomma, arato, un po' oppure anche semplicemente in un prato, così come può essere il giardino della villa di Artimino, no? Quella di 100 camini. Noi lì dietro insieme ai daini, tra poco c'è i dainelli, pensa un po' te, e c'erano i daini, vero, no? Io trovai e me la portai a casa, un corno, te ricordi, un corno ai daini, sì. Cioè, ma proprio una ricerca bella, tra l'altro un gruppo simpatico di persone, cioè, tutti a cercare e poi a catalogare tutte casse piene di roba, trovata fuori, ricerca di superficie, significa roba appoggiata lì, che arrivava da migliaia di anni fa. Questo mi fa impazzire, perché si trova sempre, a volte la plastica la trovi sottoterra e trovi l'etrusco sopra. Cioè, capito? Credibile, ma vero. Vabbè, ma non parliamo di queste cose perché siamo partiti da capelli bianchi, non ho capito come mai. No, purtroppo io sono così, vabbè. Comunque, in ogni caso, tra poco appunto ci sarà il nostro Pierpaolo. E quando si dice cinema e si dice Pierpaolo, uno pensa Pierpaolo Pasolini. Se non che quello è morto e mi devo accontentarsi di Pierpaolo Dainelli, il quale credo abbia tutt'altre abitudini peraltro. In ogni caso, un po' di sigla e poi si parte. Vai, vai, vai.
I capi fanno miau, miau, miau e io ti dico ciao, ciao, ciao. Tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, io te tu mi ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ciao. Persino nella Itao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, G. Drogati di cacao, cao, cao, ci togliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo, ciao, 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 vieni qui. Così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao, G. Ciao, G, come va?
Ah, ecco, questa mi rigenera, no? Questa sigaretina, questa cosettina semplice, come direbbe Paolo Bitta, no? No, io sono un fan di Paolo Bitta, lo sapete chi è Paolo Bitta, vero? No, certo, chi è che non guarda Camera Caffè? A me capita di guardare Camera Caffè, uno dei più intelligenti programmi televisivi che ci siano, no? Paolo Bitta è un mito, ama e pu ed è tanto cretino. Per cui torna veramente tutto. Ma io ho una persona in questo momento qui vicino, molto intelligente, una persona che è già stata qui, vi ho già detto il suo nome, Pierpaolo, nome importante, abbiamo Pier Silvio, Pier Silvio. ci sono questi Pier, lui è Pierpaolo Dainelli, eccolo qua che arriva, gli faccio spizio, no, spazio.
Applausi,
grandi applausi perché Dainelli è uno, ciao, è uno di quelli che meritano, che ti ha portato?
L'ho aperto di Linus.
Ah, ti ho portato un promemoria. Allora, l'altra volta tu venisti qua e si parlò di cinema a ruota libera,
sì,
proprio, vero?
Una cosa, io e te insieme siamo due bombe, due mine vacanti. Proprio.
Bombette puzzolenti. No, però devo dire, lui è così esperto di B-movies, ma secondo me esperto in generale di cinema, parliamo di... Cioè, Anche quelli A, non B.
No, allora, il cinema è cinema, no? Poi ci sono anche queste classificazioni più o meno pertinenti, però
sì.
Per me Jess Franco equivale a Hitchcock.
Per me no, per me no, Jesus, perché io lo chiamo Jesus,
Jesus,
se permette,
è vero nome, Jesus,
Jesus Franco, perché Jess il bandito, no, Jesus Franco, non può essere, vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
No, ma è cinema, diciamo che è cinema.
Ma tutto è cinema, anche quello brutto è cinema.
Esatto, e quindi questo è quanto basta. Cioè.
No.
Che è cinema,
no, no,
è cinema.
No. Cioè, cinema è cinema. Puoi mettere Jesus Franco con il neorealismo di Vittorio De Sica o Rossellini?
Sono due cose diverse. Rossellini e De Sica nel loro campo hanno fatto delle grandi cose, Jesus Franco nel suo campo ha fatto delle grandi cose.
Nel suo campo.
Nel suo campo.
Ma lui c'aveva l'orto e loro c'avevano... anche, vabbè, anche se fatti senza mezzi, loro
figli. Certamente, certamente. Vabbè, no, insomma, De Sica.
Allora, diciamo la verità.
Guarda, io ho una passione sviscerata per un film di De Sica che conoscono anche, tra l'altro non in molti, ma non perché, perché è un film che è poco considerato, Il Boom.
Ah, Il Boom.
Che sì, mi fa impazzire, uno, penso sia forse il mio film preferito in assoluto.
Ma c'era Alberto,
con
Alberto Sordi.
Sordi, sì, con
Alberto Sordi.
Sordi, sì.
E quello che finisce, tutti sulle strisce pedonali,
esatto,
quello lì.
Esatto,
quello lì.
Esatto.
Ah, allora,
però,
allora,
vedi,
allora,
sì, allucinante.
Cioè, bellino, bellino da morire.
È un gran film,
bellino.
Un gran film dove praticamente Il Boom, noi dovevamo parlare di Hitchcock, vabbè. Comunque,
vabbè, ora parleremo di Hitchcock.
No, per capire, stiamo già divagando.
Ma noi non possiamo stare dentro un recinto.
No, assolutamente, no, infatti...
questa non è una televisione di vele, oggi parliamo solo di Hitchcock, no, ci si parla di quello, no, che cazzo ci pare, ma è anche del grande Hitchcock, ovviamente.
No, e lì è quello è bello, perché praticamente il boom economico era già visto al di là di quello effettivamente era, cioè che era un po', che era un flop colossale, e quindi un film di quelli, girato proprio in quel, nel piano boom economico, che aveva il coraggio di vedere quello che c'era dietro, e quindi c'era questo disgraziato che era costretto a vendere un occhio, quindi il famoso occhio della festa, no? Per riuscire a risolvere tutti i suoi problemi, insomma, ed era un film di una cattiveria assoluta, inaudita, che a suoi tempi fu massacrato dalla critica, e ancora oggi è ricordato come una delle opere meno felici di De Sica.
E invece non è vero, e invece non è vero, perché De Sica è un grande, è stato un grande, e zitti. Però questo film a me è sempre piaciuto, perché a parte Alberto Sordi era perfetto, oltretutto,
sì,
no?
Esatto.
E quindi era proprio... rendeva l'idea del significato che voleva dare a questo film, cioè di questo boom che era uno sboom in realtà.
Era un floppone. E poi ricordiamo anche in quel film la coprotagonista femminile, che era questa soprano jugoslava, bella, bella grossa, Elena Nicolai si chiamava, che fa la parte della moglie dell'imprenditore che chiede a Albert, che praticamente dà questo appuntamento a Alberto Sordi. Alberto Sordi pensa che questo appuntamento sia in realtà un appuntamento galante, quindi lui si presenta al cospetto di questa signorona bella, bella, bella grassolona così, e questa signora le fa: scusi, ma lei sarebbe disposto a vendere un occhio? troppo bello
sì, 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 bello. È un pezzo che non lo vedo, ma mi piacerebbe rivederlo anche stasera, torno a casa, magari lo danno in televisione.
No, sì, difficile. Comunque è uscito un DVD con un'ottima copia restaurata.
No, io l'ho visto in televisione un paio di volte, ma non di più. Oh, dunque noi oggi volevamo parlare.
Sì.
Volevamo savoir. Si va sul totò. Invece di Hitchcock, perché piace a tutte e due,
sì,
giusto? A me di più.
No, diciamo come è andata.
A me di più.
Diciamo come è andata. L'altra volta, a fine trasmissione, mentre camminavamo sui marciapiedi, no? Parlavamo.
Pur essendo una via pedonale,
sì,
eravamo
appunto,
sul marciapiede. Sì,
marciapiede, appunto. Parlavamo e venne fuori appunto questo amore in comune, che dichiarasti, io un amore sviscerato per Alfred Hitchcock, cioè una delle... e poi mi facevo un collegamento strano fra Hitchcock, Cornel Ulrich,
Truffaut
ecco,
e Spielberg.
E Spielberg, quindi insomma...
E poi mi piacciono tutte e quattro, e poi alla fine ho trovato dei collegamenti veri tra loro. Allora ho capito perché mi piacciono. L'ho capito dopo, però meglio tardi che mai. Anzi, c'è un motivo, c'è sempre un motivo. A volte non riusciamo mai a capire qual è il motivo che muove le nostre gesta, ma ogni tanto un barlume di luce ci dice c'è un motivo, ed è questo. Questo motivo potrebbe essere una colonna sonora di un film di Hitchcock. Belle anche le colonne sonore.
Dunque, con Hitchcock hanno lavorato i più grandi compositori della storia del cinema, ricordiamo il più grande, che è Bernard Herrmann, che praticamente per La donna che ha visto le volte ha composto una delle colonne sonore più fantasmatiche, più meravigliose, più affascinanti,
sì,
che siano mai state
più intriganti
siano mai state composte per il grande schermo.
Sì.
E poi, vabbè, Hitchcock era talmente avanti per i suoi tempi che arrivò addirittura a fare un film dove non c'era musica. Negli Uccelli la colonna sonora è composta soltanto dai versi di queste bestiacce che attaccano gli esseri umani.
No, perché bestiacce? Gli uccelli non sono bestiacce. Non è la colpa degli uccelli. Gli uccelli sono animali.
Sì, vabbè, lì c'era un discorso poi, insomma, sulla natura che si vendicava, insomma.
Certamente,
E poi c'erano anche altre cose, perché in realtà poi l'uccello... Io sono reduce da una lettura molto interessante, che è un libro di un certo Donald Spato, che si chiama Il lato oscuro del genio, che è una biografia molto particolare di Alfred Hitchcock, perché è ricostruita attraverso i ricordi dei suoi collaboratori, attraverso i piani di lavorazione dei film, insomma ha messo insieme tantissimo materiale e da questo materiale ha ricostruito quelli che potevano essere gli stati d'animo del regista, le cause che magari lo portavano a fare certe scelte riguardo ai suoi film, agli attori. E effettivamente penso che per capirlo questa sia una lettura importante. Insieme al cinema secondo Hitchcock, che è quella lunga intervista scritta
da
Truffaut, questo libro praticamente da una parte abbiamo l'Hitchcock tecnico, l'Hitchcock cinematografico, l'Hitchcock insomma il suo modo di vedere il cinema, e dall'altra l'Hitchcock uomo, che è veramente una figura molto complessa e direi forse anche quasi più interessante dell'Hitchcock tecnico regista, che comunque è una figura, insomma, penso che nel cinema senza Hitchcock non sarebbe niente.
Questo povero Hitchcock da bambino era un bambino che aveva paura di tutto, era un isolato. Sarebbe un fatto traumatico che tu ci racconterai adesso.
Sì, dunque, diciamo che Hitchcock da bambino era un bambino che stava a guardare in disparte il mondo. E questo guardare il mondo in disparte probabilmente l'ho proprio portato a capire quelli che erano i meccanismi nei rapporti, oppure, ma anche forse quelli erano i meccanismi dell'attenzione, del costruire una storia, di capire meglio quello che c'è dietro ai comportamenti delle persone, quindi quelli che sono i veri motivi, insomma. E comunque lui aveva questa famiglia molto particolare in cui l'episodio che meglio descrive tutta questa faccenda è quello che lui narrava spessissimo ai giornalisti oppure quando lo intervistavano, che era questo qua. Un giorno lui si macchiò probabilmente di qualche marachella. Allora il padre gli consegnò una lettera sigillata e lo mandò presso la più vicina stazione di polizia con questa lettera da consegnare al capo della stazione di polizia. Questo uomo in divisa che lui trovò questa stazione di polizia, aprì questa lettera, la lesse. Nessuno ha mai saputo cosa ci fosse scritto in questa lettera, cosa il padre di Hitchcock avesse scritto a questo poliziotto, però fatto sta che questo poliziotto prese questo bambinetto e lo chiuse dentro una cella. Per un'oretta, una cosa del genere, poi dopo passato un po' di tempo lo fece uscire e lo rimandò a casa.
Secondo me c'era qualche biglietto di banca, qualche banconota, no? E poi c'ha scritto: per favore, devo punire mio figlio, gli faccia passare una notte in cella e quello in tasca di soldi. No, ma così, vabbè.
Però era, insomma, il fatto sta che lui era un bambino quando accadde questo episodio. Era un ragazzino, e quindi probabilmente segnò profondamente il suo modo di essere, perché poi molti dei suoi film hanno narrato la storia di un uomo accusato ingiustamente, cioè di un uomo innocente che si trovava al centro di un complotto.
Quasi sempre.
Anche perché comunque diciamo che questo era un meccanismo di identificazione per il pubblico che funzionava molto bene, cioè sì. Quando il pubblico vede una persona innocente perseguitata ingiustamente, sicuramente si appassiona alla vicenda, insomma.
E si mette dalla parte di questo personaggio.
Esatto.
E poi del resto pare che lui avesse proprio da questo episodio sviluppato un odio,
sì,
per la polizia.
Lui aveva un terrore profondo nei confronti delle istituzioni, della polizia, degli uomini in divisa. E infatti nei suoi film a volte la polizia non capisce mai bene quello sta accadendo, anzi.
Ottusi,
infatti, e contribuiscono poi a creare confusione. Basti pensare per esempio alla trama dell'uomo che sapeva troppo, per esempio, no?
Che sarà
con Doris Day.
Whatever will be, the future no doubt to see, che sarà. La cantava Doris Day in questo film, e questo motivo ha proprio una funzione a un certo punto, quando c'è un fischio, lo fischiano e capisce che è il bambino,
esatto,
che era
esatto.
stato un grande film con James Stewart. Che bello, ragazzi. E Daniel Gelin? Ormai è morto anche lui. Madonna, ragazzi. Ma mi vogliono tutti.
Comunque, torniamo a Hitchcock, ragazzino. Allora, educazione di quelle proprio ferree in un collegio cattolico, con dei padri, mi sembra, gesuiti addirittura. Lui cosa faceva? Lui allora, per bambino, no, cosa faceva? Allora, lui prendeva le uova, delle uova in una voliera, c'era una voliera in questo
sì.
collegio, lui andava lì, rubava le uova, e queste uova le lanciava contro le finestre dei padri gesuiti, senza farsi vedere. Poi un'altra volta, sembra che abbia preso un suo compagno di scuola, lo abbia legato, l'abbia portato in una cantina, siamo un altro suo amico, l'hanno portato in una cantina, l'hanno legato e lo hanno in parte quasi, sembra, sediziato, addirittura.
Faceva le prove per i suoi figli, sì, poi, sì,
anche era un bambino un po' particolare, insomma, era un bambino...
Ma anche da grande, vero? Insomma...
No, aspetta, non è finita.
Lui ha sviluppato.
Quello. E poi un avvenimento molto importante, che poi dopo, così, tanto se dopo continuiamo a parlarne, perlomeno capiamo anche un aspetto molto, molto, molto particolare, lui aveva un rapporto molto particolare col cibo. E sembra che questo rapporto problematico con l'alimentazione lui l'avesse sviluppato quando da piccolo una notte si svegliò e si ritrovò in casa da solo. E lui, praticamente, per combattere questo senso d'abbandono che provava, praticamente si mangiò tutto quello che trovò nella dispensa, cioè quindi fece una scorpacciata colossale. E questo fatto di mangiare in abbondanza nei momenti di infatti lo facciamo tutti, no? Però insomma, per lui questo fatto di mangiare...
Io
comunque, insomma, molte persone quando si sentono un po' tristi, insomma, il cibo è un buon surrogato della mancanza d'affetto e del sesso anche.
Ah no, ma io pensavo che invece trombavo io, no?
Ah, ecco, forse è quella allora.
In realtà allora se è mancanza di sesso nemmeno quello.
E praticamente niente, lui insomma, siccome alla fine poi arrivò a pesare quasi 160 kg, probabilmente insomma aveva l'alimentazione un...
Ma Hitchcock, ora, era alto o basso?
No, era un uomo...
Non era altissimo,
era, e quindi lui aveva, sin da giovanissimo, aveva questo problema di peso ed era proprio obeso da giovane, insomma. E quindi... Insomma, ha sempre avuto dice che molti dei suoi problemi derivano proprio dal fatto che non abbia avuto una vita sessuale abbastanza
soddisfacente, perché ovviamente
nell'età giusta,
no, non piaceva alle ragazze perché era grasso, non era bello, insomma.
E molti dei suoi problemi che poi ha avuto in età adulta derivano proprio da questo senso di frustrazione che lui provava per il suo fisico e che non ha mai accettato fino in fondo.
Una specie di Maurizio Costanzo, insomma, no?
Sì, però con la differenza, cioè vabbè, non entriamo in particolari.
Ma per carità di Dio,
no, non entriamo in particolari.
Te stavi entrando in particolari sessuali.
Stavo per dire delle cose
per
un po'.
Per carità
non lo facciamo.
Hitchcock quindi era uno che doveva rifarsi nella vita in qualche
modo. E infatti lui lavorava come illustratore presso una fabbrica di impianti elettrici, lui faceva, si occupava della pubblicità, però il suo sogno era quello di entrare nel mondo del cinema. Quindi quando la Gaumont aprì uno stabilimento a Londra, lui si presentò con dei bozzetti.
Eravamo ancora al cinema muto, se non sbaglio, vero?
Esatto, eravamo ancora al cinema muto, dovrebbero essere insomma, intorno agli anni 20, e praticamente... Lui si presentò con dei bozzetti disegnati per quelle che erano a quell'epoca le didascalie, cioè a quelle film muti c'erano le didascalie in cui venivano scritti i dialoghi, e lui si presentò con dei bozzetti pronti per essere inseriti in un ipotetico film. Il suo lavoro fu molto apprezzato e fu assunto in pianta stabile. A quel punto per lui iniziò un apprendistato notevole, perché cominciò a occuparsi...
Questo dove? In Inghilterra?
A Londra. E lui iniziò a occuparsi di tutti gli aspetti della produzione di un film, dalla scenografia alla fotografia al montaggio, e quindi praticamente da lì poi probabilmente è venuto fuori Hitchcock, che era in grado di controllare un film dall'A alla Z, perché lui praticamente...
Sì, lui preparava il film prima, cioè tutto il film era già stabilito parola movimento per movimento, lui sapeva già tutto prima, a quanto si dice, vero?
La preparazione che lui cioè, la fase preparatoria per i suoi film era di una meticolosità incredibile. Praticamente una volta che i suoi film erano finiti di scrivere, per lui era come se fossero già fatti. Infatti lui trovava la fase delle riprese molto noiosa, estenuante e quasi inutile, cioè se non per il fatto che...
Bisogna farlo per forza, però sennò che film era?
Lui diceva praticamente che avrebbe voluto una macchina IBM nella quale inserire la sceneggiatura e dall'altra parte usciva fuori il film già fatto.
Tipo l'animazione.
Sì, no, vabbè, insomma, perché proprio... E infatti quando lui arrivava sul set, i primi giorni di riprese, si rivolgeva agli attori e faceva, diceva, via, ora inizia la parte più noiosa. Quindi questo era il suo modo
di... E non rompete le palle, fate il video io e via.
Sì, infatti lui aveva una considerazione molto bassa degli attori, perché appunto ha sempre avuto, non ha mai avuto dei rapporti molto, molto facili con i suoi attori,
tranne con le donne.
Allora con le donne poi non ne parliamo, perché praticamente ha sempre avuto la sventura di innamorarsi delle sue protagoniste principali. Lui iniziò a innamorarsi di Ingrid Bergman, che con lui ha fatto dei film bellissimi.
Scusa, se poco.
Come Ingrid. Notorious, addirittura il Notorious.
Notorious, dove... no, cioè... non c'entra niente.
Il Notorious, dove c'è addirittura un uomo innamorato di una donna e nonostante ne sia innamorato, la manda a letto con un altro uomo perché gli serve per avere delle informazioni, insomma, quindi delle trame, delle storie.
Ma la scena della cantina mi fa impazzire.
Insomma, e praticamente lui aveva sempre avuto delle hotte mostruose per queste attrici.
Certo, poi la Bergman era bella.
La Bergman, ma poi...
Tanto per cominciare, Grace Kelly.
E poi Grace Kelly, e poi veramente il come dire, una hotta veramente incredibile. Poi arrivò, sembra addirittura, delle avance proprio molto pesanti nei confronti di Tippi Hedren.
Tippi Hedren, quella degli uccelli.
Tippi Hedren, che lui dopo l'abbandono...
E Marnie.
E Marnie, sì, gli uccelli.
Gli uccelli e Marnie.
Poi parlare di Lucia, sì, Lucia e Marnie, sì.
Solo due.
Poi anche di Vera Miles. Anche
ma Tippi Hedren è la madre di?
Di Melanie Griffith.
Altra attrice, anzi, più brava della madre, secondo
sì,
me.
No? Sicuramente, sì, sicuramente. La madre era essenzialmente una modella. Hitchcock la vide in uno spot televisivo e siccome lui era orfano da una parte di Grace Kelly, che era veramente il grosso problema. Dall'altro anche di Vera Miles, che pur di non lavorare con lui perché non lo sopportava più, si fece mettere incinta dal marito, da Gordon Scott. Che lo faceva
addirittura tanto. Dal marito?
Sì,
pensa
un po'.
Poi
si lasciò subito. Dopo poco lui si lasciò subito, poi. Dopo poco era rimasta incinta, si divorziò. Sembrava quasi non ne potesse proprio più di stare insieme, cioè di lavorare insieme a Hitchcock, che legava spesso queste attrici con dei contratti pluriennali di 7 anni, insomma, delle cose.
E così se le teneva lì sotto.
Esatto.
Ma Kim Novak invece?
Nova, che era un tipetto un po' diverso, era una donna da carattere, insomma, era già un'attrice comunque già famosa. E poi era una donna da carattere molto forte.
Una donna dell'est europeo, vero?
Anche, fra l'altro, e questo non è un aspetto da sottovalutare, assolutamente. E quindi con il suo rapporto con Hitchcock fu un rapporto molto conflittuale. Fatto sta che per La donna che ha visto le volte, che è stato un film sicuramente molto, molto complesso, cioè uno, penso sia uno dei, è uno dei capolavori della storia del cinema,
in assoluto,
uno dei più grandi film che siano mai stati girati, ed è un film che sicuramente ha presentato in fase di ripresa delle difficoltà incredibili, anche per il sistema usato, per il Vista Vision, che all'epoca era un sistema altissima qualità tecnica, con un fotogramma più grande del normale, sei piste stereofoniche, insomma una cosa incredibile, un film incredibile che io amo alla follia.
È molto bello. A vedere allora quel film è guardabilissimo, insomma, rispetto anche ai film di oggi, no?
No, ma poi è un film che...
Con quei colorini, quella falsità, che dava quella falsità.
Dunque,
che era vera,
diciamo che il cinema è fantasia. Quindi, quando lo spettatore riesce a essere... Cioè, quando si riesce a stimolare lo spettatore, la fantasia dello spettatore, no? E gli diciamo, guarda, sta guardando qualcosa che... Vorrebbe essere vero, però in realtà è un sogno, è una fantasia. Cioè, mettici un po' qualcosa anche di tuo per far sì che quella nave finta sullo sfondo sia vera. Allora, il meccanismo di partecipazione funziona ancora di più. Lo spettatore, partecipando alla fase creativa, diventa ancora più malleabile a quello che il regista vuole dire.
Certo.
E quindi, insomma, l'alchimia è quella, insomma. Il cinema di oggi, che è un cinema dove si vuole far passare il reale più reale di quanto non sia, è un cinema che non può funzionare sotto questo aspetto. Perché lo spettatore non ha più un ruolo attivo, ma soltanto un ruolo passivo.
Deve ingoiarsi tutti questi effetti speciali. Mentre lì c'era veramente la fantasia vera, Hitchcock lo riconosco, in qualsiasi momento. Altri registi, no?
Anche l'uso che lui faceva continuo dei trasparenti, cioè quindi l'utilizzo di due attori che recitavano davanti a uno sfondo proiettato su uno schermo, che in molti casi era anche visibile come trucco, no?
Molto visibile, tipo dietro al finestrino della macchina, no?
Esatto.
Le cose si vedeva benissimo. Però
contribuiva a questo sogno, a questo aspetto trasognato che lui metteva in questi film. E La donna che ha visto le volte è veramente... Cioè,
Ma sarà bello. Ma mi ha fatto venire voglia di rivederlo.
È un film bellissimo, e più che altro poi è così bello pur parlando di un argomento terribile come la necrofilia, perché
necrofilia, lui sì, voleva ricostruire quella donna che amava ma che secondo lui era morta, prendendo una sosia e facendone un doppione.
In realtà si tratta di uno dei drammi più colossali che possa capitare a un uomo, cioè il fatto di innamorarsi perdutamente di una donna, perderla, ritrovarla e perderla un'altra volta. Io penso che sia il dramma più grosso che possa colpire un essere umano, insomma. Cioè avere tra le mani per due volte l'oggetto dei propri desideri, la persona amata, e lasciarsela sfuggire.
E nel frattempo essere amato da un'altra donna che lui non amava.
Che lui non amava anche, sì.
Quella, come si chiama, che lei è morta, ma memoriano tutti. Quella che poi faceva la mamma in Dallas.
Ah già, sì, è vero. È vero, è un personaggio anche quello.
Che sbatte sempre le ciglia.
E c'è quella scena fantastica ambientata nella camera d'albergo, quando praticamente lei, Kim Novak, perché lui ritrova Kim Novak, che assomiglia alla donna che lui aveva amato. Allora prende
che quella era bionda, questa è mora, no?
Quindi lui la prende e lentamente la ritrasforma nella persona che ama. Nella scena in cui questa trasformazione finalmente avviene e lei esce fuori dal bagno, dove la camera d'albergo, avvolta da questa luce verde.
Wow, poi Kim Novak.
Poi Kim Novak.
Ah, bellezza.
Kim Novak che si vantava di non portare il reggiseno.
Perché lì stavano su. Ha sempre avuto.
Kim Novak si vantava continuamente di non portare il reggiseno. Sì, aveva questo vanto. Insomma, lei fece vedere Sorci Verdi e Hitchcock perché discuteva. Quello era un film che era stato preparato non meticolosamente di più. E lei praticamente arrivava sul set e faceva: no, io questo abito non lo voglio. No, io questo colore non me lo metto.
Hitchcock,
no, io questo cappello non me lo metto. Erano degli scontri di quelli epici, titanici. Però alla fine il film è notevole, e secondo me è notevole anche proprio per la presenza di Kim Novak, che rispetto alle altre belle bionde ossigenate di Hitchcock si vede ha un aspetto più...
Era più sana.
È più sana. Le altre bellissime, ma lei è una donna molto più reale.
Ovviamente Grace Kelly è magra, è molto fine, questa invece è una donna insomma godibile, vero?
Ora facciamo sobbalzare G sulla sedia. La finestra sul cortile, dai. So che ti piace da impazzire, perché è tratto da un racconto breve
di Cornel Woolrich, che è il mio scrittore di gialli preferito, anche se forse di gialli non si può parlare. Comunque, Cornel Woolrich, un finocchione, andava a cercare i marinai.
Lui la notte usciva e andava sulle banchine del porto a trovarsi i marinai. Sì,
un uomo che scriveva delle cose che nessuno, la sposa in nero, la fece Truffaut, esatto. Per esempio, no? Quindi per dire, ci sono collegamenti, insomma, comunque, sì, vabbè, La finestra del cortile è un altro film, che dire, con un Raymond Burr, che non era ancora
stupendo,
Perry Mason,
non era ancora cattivo, Perry Mason. Un cattivo fenomenale quello, tra l'altro.
Sì, un cattivo, ma cattivo, ammazza la moglie, oddio, guarda, quasi la moglie sarebbe stata ammazzata.
Era insopportabile la donna.
Ma quello che si capiva dalla finestra, effettivamente.
Era sopportabile.
Ma poi è bella l'idea è meravigliosa, perché insomma, e lui l'ha resa bene, perché tutto avviene in un cortile, proprio The Rear Window.
Durante le riprese di Delitto per Delitto, che è il film precedente alla finestra sul cortile, lui parlava alla Bergman del grandissimo set. Parlava a Grace Kelly del grandissimo set che ci sarebbe stato per La finestra sul cortile. Lui, cioè, che proprio il set è l'anima centrale di quel film, ed era un set colossale.
Ma il vero protagonista è il set, esatto. Ma in effetti fu scavato addirittura per fare quello stabile, quel cortile, non bastava quello che avevano trovato, cavarono, fecero una cosa finta, ma fantastico, il cagnolino,
il cagnolino sepolto, sì.
E tutte, guarda, perché qual è in fondo la finestra del cortile? È l'essere umano, perché tu sei in un cortile, magari lui c'aveva la gamba ingessata, non sapeva che fare, guardava le finestre. E guardare Le vite degli altri, è un altro film, molto più recente, ma guardare Le vite degli altri dalla finestra e capire un sacco di cose, la ballerina che
Miss Cuore Solitario.
Sì, Miss Cuore Solitario, ah, poverina, che appena faceva le prove da sé, i brindisi da sé, povera.
Quanto ci sono identificato Miss Cuore Solitario?
Tanti si identificano in quello o in quell'altro personaggio, la coppia di novelli sposi che stanno dentro Nesca Mai,
che lui ne può aprire la finestra, lui ci apre la finestra e fa basta, basta, se ne può più.
Fantastico, tutto un caleidoscopio di personaggi che James Stewart, immobilizzato, lui tra l'altro fotografo, no? Sta lì e che fa? Essendo fotografo, oltretutto l'occhio lo portava a osservare.
Notevole le due trovate, cioè quello di lui, le gambe ingessate, quindi che non si può muovere, e l'altra con questo teleobiettivo perennemente in mezzo alle gambe, che insomma che ha una valenza anche di altro tipo. Insomma,
molto fallico.
Infatti James Stewart era un po' a disagio, quando girò le prime scene si rese conto di quella posizione con questa macchina fotografica, lui era un po' a disagio per questa cosa.
Ma i richiami sessuali in Hitchcock ci sono, però sono fini, non sono volgari, non sono pesanti come nei film di Jess Franco.
Jess Franco se lo sbatacchia sul viso.
Ma torniamo a Hitchcock. Effettivamente grande film con grandi attori, a parte la Grace Kelly, come attrice brava, sì, ma i vestiti che portava. Gli abiti anni 50, gli anni 50 meravigliosi, che più belli, solo che so, Audrey Hepburn aveva portato cose così per mostrare quella moda, che poi era bellissima.
Poi tra l'altro abiti merito dello stesso Hitchcock, che sceglieva personalmente insieme alla costumista Harry Ted, che è stata una delle più grandi costumiste della storia del cinema, forse la più grande in assoluto, però gli abiti li sceglieva proprio lui era proprio fissatissimo per i guardaroba, per gli abiti.
Specialmente per le donne, vero? Anche perché forse gli faceva vestirle, lui spogliarle.
Infatti.
Mettiti però quest'altro, cara, no? Vieni, buonasera.
E nella finestra sul cortile c'è anche la sequenza d'apertura che spiega perché Hitchcock è così tanto amato da chi lavora con le immagini. Perché nella sequenza iniziale, cioè, che è sempre usatissima, io a volte mi capita di parlare di cinema, io seguo un progetto con la casa di risparmio con i ragazzi delle scuole, no? E spesso capita di spiegargli come si racconta per immagini. E l'esempio che uso sempre è quello proprio della sequenza iniziale della finestra sul cortile, perché lui praticamente solamente per immagini è come se stesse iniziando un racconto. Cioè lui ci dice... James Stewart è un fotografo immobilizzato che ha avuto un incidente di macchina, e tutto questo ce lo dice, sono cose abbastanza complesse da raccontare per immagini, no?
Sì.
E lui ce lo dice semplicemente con una carrellata, quindi neanche con un montaggio.
Sì.
È una carrellata che praticamente cosa fa? Inquadra delle fotografie di un incidente di auto, poi inquadra una macchina fotografica tutta rotta, poi inquadra le gambe di James Stewart.
Una gamba.
Perché
alla fine saranno due.
Insomma, questa cosa è praticamente un esempio di cinema veramente ad altissimo livello, perché praticamente si riesce proprio a parlare per immagini.
Ma è partito dal cinema muto lui, e lui forse, sai, riusciva anche... Vabbè, poi la cosa bella dei film di Hitchcock, parlandone in generale, lui riusciva a essere bravo nel colore e nel bianco e nero. Cioè, non sono da meno film come Psycho, per esempio, tanto per dirne uno, oppure Delitto per delitto, che è proprio bello Delitto per delitto.
Ecco, Psycho è una cosa curiosa, perché praticamente è un film che dal budget irrisorio, che casca nel mezzo a delle produzioni colossali. Cioè alle produzioni quelle fatte con la Universal, cioè quindi fra La finestra sul cortile e poi dopo Gli uccelli. E praticamente è un film che fu girato con una troupe di quelle che lui utilizzava per girare i suoi telefilm. Quindi non con la classica troupe che utilizzava per i suoi film, insomma con Robert Burks alla fotografia, insomma era proprio una troupe ridottissima, televisiva, che girò con pochissimi soldi questo film. E, fra l'altro c'è un mito da sfatare, perché la scena della doccia in realtà non fu ideata da lui, ma da Saul Bass. Quando lui praticamente decise che la scena della doccia era il motivo praticamente principale per cui voleva realizzare Psycho, decise anche che avrebbe bisogno di un illustratore per far sì che questa scena fosse, come dire, spezzettata con delle soluzioni visive assolutamente innovative. a quell'epoca il cinema hollywoodiano poteva vantare un titolista che era veramente a dei livelli stratosferici, i suoi titoli ancora oggi sono meravigliosi, ed era Saul Bass. Saul Bass, che aveva già fatto fra l'altro i titoli per La donna che ha visto le volte, che sono titoli meravigliosi, e anche i titoli di Psy, con tutti quegli elementi verticali che si intrecciano.
Bah, che scherzo!
E praticamente Saul Bass ideò tutta la sequenza della doccia. Hitchcock aggiunse di per sé due scene, cioè quella del sangue in bianco e nero, fra l'altro. Lui girò il film apposta in bianco e nero per non far vedere il colore del sangue. Quindi lui scelse di aggiungere a questo storyboard di Saul Bass queste due scene, cioè quindi il sangue nell'acqua che alla fine va via nello scarico, e poi un dettaglio della doccia vista dall'alto. Queste sono le cose che lui aggiunse.
Non quella vista dal basso?
No, quella vista
dal basso. Quella dal basso ha fatto scuola,
quella, sì.
È stata ripresa da tante, no?
Sì, e quindi, ma anche per esempio un'altra sequenza molto, molto famosa è quella dell'incubo disegnato da Salvatore Dalì. In realtà non lo girò lui, quella che aveva una gigantesca
letteratura.
Quella è una cosa che girò Al Pereira, che era uno scenografo della Universal.
Quello dunque del film...
La Guerra dei Mondi anche, che ha fatto
sì,
ma come scenografo La Guerra dei
quella
Mondi.
Quella di Salvatore Dalì è inserita nel film... Che film è?
Amore,
io confesso, il ladro?
Io confesso.
Con un Montgomery Clift,
davvero,
ancora bello, ancora giovane, no? Il prete, era un prete,
sì.
Che poverino... Era innocente, c'è poco da fare, però ma ogni film che noi rammentiamo è una pietra miliare, perché poi sapeva scegliere le storie, anche diceva questa storia, facciamo questa, no, tutte azzeccate al 100%, o no?
Fra l'altro il lavoro che lui faceva sulla sceneggiatura era notevole, perché lui assumeva di volta in volta degli sceneggiatori diversi, cioè ha lavorato per alcuni film, per massimo 3-4 film alla volta con un unico sceneggiatore. Perché il discorso qual era? Cioè lui aveva in mente tutto lo svolgimento delle trame, però si avvaleva sempre di questi sceneggiatori che lo aiutavano a scrivere dialoghi, che lo aiutavano a rimettere insieme un po' tutta questa valanga di idee che gli venivano in mente, tutta questa valanga
dice, capito, mi avete bruciato il finale della finestra sul cortile.
Ma se non l'avevi visto è peggio per te.
Ma insomma, allora, come finisce la finestra? La finestra sul cortile è che lui precipita l'ultima volta, un'altra volta dalla finestra, e finisce che questa volta invece di una ce n'ha due di gambe rotte,
tutte due rotte.
Però se l'è cavata bene e c'è una splendida Grace Kelly, insomma,
fra l'altro poi la scena quella di lui con la macchina fotografica e usa il flash per cercare di accecare l'assassino che va verso di lui, ha fatto scuola, e la ritroviamo in un sacco di altri film.
Però se è stato interrotto stavi parlando di un'altra cosa.
Sì, stavo parlando del suo rapporto con gli sceneggiatori, che praticamente lui ne cambiava spessissimo, perché in realtà il suo era un fluire di idee, un fluire di situazioni, di avvenimenti che poi avevano bisogno di essere rimessi insieme da qualcuno. Cioè lui aveva probabilmente questa difficoltà, specialmente poi anche con i dialoghi, a ritracciare poi un filo conduttore, no? Lui era un continuo, è proprio un modo di lavorare molto particolare, perché lui praticamente se lavorava con uno sceneggiatore per 6 ore, per 4 ore spettacolava di Hollywood, e poi alla fine tutto questo parlare di altre cose riusciva a far venire fuori le cose interessanti per il film.
Ma era un genio? Si può dire genio?
Sì, assoluto. Assoluto.
Se tu dovessi fare una classifica tua come esperto, e conosci tutti i film di Hitchcock, immagino anche i primi, conosci
sì,
quelli
sì, no. Io un film che piace molto suo è Velogier, che è stato il primo quello con Vincent Novello, che lui lì addirittura ha una soluzione incredibile. Allora, non c'era il sonoro e lui aveva bisogno di far capire al pubblico che delle persone erano intimorite dalla persona che abitava nel piano di sopra, perché pensavano che fosse l'assassino. Però diceva Hitchcock, come faccio, dice, a far vedere le persone che stanno al piano di sotto intimorite quando lo sentono camminare se io non ho il sonoro? Come fanno a sentirlo camminare? Allora lui cosa ideò? Lui praticamente mise un pavimento trasparente attraverso un soffitto trasparente. Quindi queste persone, guardando per aria, riuscivano a vedere questo presunto assassino che camminava. E quindi cioè, i passi non si sentivano.
In realtà non lo vedevano, però
lo immaginavano.
Il film ti fa capire che loro sentivano questi passi. Lo facevano così e si vedevano queste.
Questo con il muto.
Grandissimo.
Quando arrivò il sonoro con Blackmail, c'è una soluzione altrettanto incredibile, perché è uno dei primissimi film sonori fatti e lui subito ha un'idea geniale. C'è una ragazza che ha ucciso a coltellate il suo violentatore, quindi si è difesa, cioè l'ha fatto per autodifesa. La mattina dopo lei, scossissima, scende a colazione nella locanda dove abita. Mentre è a colazione, le persone iniziano a parlare fra di loro e, siccome la mattina si spalmano il burro sulle fette di pane, che si chiedono l'un l'altro di passarsi un unico coltello che c'è sul tavolo. Nella colonna sonora, l'unica parola distinta che si sente nel brusio è coltello, quindi coltello, mi passi
knife,
continuamente. E questo richiama alla protagonista, richiama l'idea del fatto che lei ha usato il coltello per uccidere quell'uomo. Ed è una soluzione, e per essere il primo film sonoro, è una soluzione geniale.
Anticipatrice di tante, ma certamente sì, originale. Ma è fantastico, tutto ciò, ti ho chiesto, una classifica, secondo te? Dal primo, diciamo, 10, ma ce la facciamo a fare 10?
10 film di Hitchcock?
Sì, come... i primi, quelli che secondo te sono i migliori, partendo dal decimo posto.
Partendo di fondo?
Partendo di fondo effettivamente è un po' dura, perché forse è meglio partire dall'alto.
Sei sempre stato rispettoso, no. Sei sempre stato rispettoso.
Dispettoso. No, in realtà sono rispettoso di Hitchcock, ma partire dal decimo forse non riesci poi a calcolare bene.
Allora, no, partiamo dal decimo.
Vabbè, adesso.
Guarda, io in decima posizione.
Se hai l'idea degli altri 9, sì, senz'altro.
Sì, ci va in mente locale. No, partiamo dal primo.
Secondo me è
bello. E dunque, il film che più amo in assoluto è sicuramente La donna che ha visto le volte, perché è
Vertigo perché non ho capito bene se sia Vertigo o Vertigo.
Vertigo perché è un film sulla vertigine, sulla perdita di se stessi, è la storia di un uomo che viene completamente travolto dalla passione, che perde completamente qualsiasi controllo per cercare di ricreare la persona amata che ha perso, e una volta che poi ce l'ha fatta la perde nuovamente. È un film, io trovo un film proprio che è molto vicino alla nostra condizione,
sì,
di uomini,
sì,
cioè,
sì,
veramente
sì.
È così, molto fragile, no?
Molto, molto, è bello. Però mi sembra che alla fine lui perda questa paura per le vertigini.
Sì, esatto.
Cioè lui non soffrirà più di vertigini, esatto, alla fine.
Esatto.
Insomma, bella consolazione.
Però la sequenza finale, quando... ora svegliamo un altro finale.
Ma sì, certo.
Cioè, non l'ha visto Cavoli Suoni.
Sono film che hanno molti anni, e quindi chi non l'ha visto
è colpevole. E quindi viene punito adeguatamente.
Sì, sì, da Hitchcock.
A parte, guarda, io ogni volta che riguardo Vertigo arrivo in fondo e ho sempre i brividi che mi corrono lungo la schiena, perché c'è quel finale che è veramente inquietante, con questa monaca che esce fuori dall'oscurità, chiede: ma chi c'è? C'è qualcuno? E Kim Novak che vola
siamo su un campanile.
Siamo su un campanile, esatto. Siamo su un campanile. Un film... Vabbè,
sai che la gente va ancora a ricercare questo campanile in California, nei pressi di San Francisco, e questa chiesa dice che esiste, però dice che ne fanno vedere una che non è proprio
quella.
Vabbè, insomma, precipita.
In seconda posizione sicuramente Gli uccelli, perché Gli uccelli è un tour de force tecnico che ha dell'incredibile.
Cioè, sì.
È un film che io sono appassionato di tecnica cinematografica.
Ed è 64,
mi pare. 64,
poche, 60, primi anni 60.
60, sì, sì, guarda, ho portato apposta l'aperta
degli uccelli, quindi?
E quindi Gli uccelli.
The Birds.
È del 63.
63.
Ci
avevo
quasi dato, 63. Praticamente Gli uccelli è un tour de force tecnico impressionante, perché all'epoca, quando lui ebbe questa idea di voler fare, tra l'altro ispirato a un fatto di cronaca e in parte a un racconto, a un romanzo breve della Daphne du Maurier, quella aveva scritto anche Rebecca, la prima moglie.
Insomma, niente male, la grande scrittrice.
Praticamente quando lui propose questa storia alla sua troupe tecnica, che lavorava sempre con lui, perché lui, ricordiamolo, cioè noi pensiamo sempre a Hitchcock, però in realtà Hitchcock è anche tutte le persone che lavoravano assieme a lui, che erano sempre gli stessi. Sempre lo stesso montatore, sempre lo stesso direttore della fotografia, che hanno lavorato perennemente con lui sino alla loro morte. Infatti, secondo me, gli ultimi film di Hitchcock, che, ad esempio, nel caso della...
effettivamente magari sono un po' peggio rispetto,
sì, perché
probabilmente
sono
morti.
Erano morti alcuni dei suoi collaboratori storici. E quando lui propose appunto Gli uccelli, i suoi collaboratori gli dissero: guarda, è impossibile realizzare questo film, perché gli effetti speciali non ci permettono di farlo. E lui rispose: non mi importa niente, con i soldi si può fare tutto. Io penso che più che con i soldi lui pensasse a quella era la sua inventiva. e in effetti lui lui praticamente utilizzò le tecniche che c'erano all'epoca, quindi l'animazione, la doppia stampa,
in alcuni casi si vede chiaramente il trucco, la sovrapposizione, no?
Però, per esempio,
gli uccelli finti io...
però là il fatto che comunque se parliamo di un film del 63 che sicuramente a quell'epoca era tecnicamente era poderoso, cioè era poderoso perché nessuno aveva mai fatto una cosa del genere.
Senti, guarda, a parte la scena degli uccelli, le scene degli uccelli, ma c'è quella scena nel ristorante, nel bar, quel siamo a Martha's Vineyard, mi sembra, vero? Un posto famoso negli Stati Uniti. È una lunga scena, bellissima, che è verso l'inizio, che è fantastica, ecco, in cui tanta gente interviene ed è tutta la stessa sequenza. È una scena fantastica. E poi le scene degli uccelli, lei nella cabina telefonica, è la cosa, ragazzi.
No, ma non solo, ma addirittura l'utilizzo di tecniche miste, cioè lì praticamente c'è l'utilizzo di tutto, dagli uccelli ammaestrati.
Come un pittore, tecnica mista.
Tecnica,
no?
Mista, esatto, tecnica mista. E poi c'è quella sequenza fantastica di pietre fuori dalla scuola che sente i bambini cantare. Lì c'è un discorso di tempi cinematografici che è incredibile, perché abbiamo tre elementi. Ora vado su difficile, sì.
Vai sul tecnico.
Allora, vediamo sul tecnico.
Aspetta, sentiamo prima di andare sul tecnico che ci dice. Ora gli sei rubato un altro finale. A citare anche Alta tensione di Mel Brooks, che prendeva in giro il cinema di Alfred Hitchcock, in particolare La donna che visse due volte. Vabbè, ma quello prende in giro tutti.
Sì, cosa di mestiere.
Ed è anche
bravo,
plausibile la cosa.
Certo. E dunque, allora, praticamente cosa c'era di particolare? Lì abbiamo due elementi. Abbiamo, da una parte sentiamo in lontananza una canzone di bambini, che è una canzone, quindi non ha interruzioni, non ha stacchi, e ci dà quindi un'unità di tempo. Dall'altra parte abbiamo T. Pietre, che è su una panchina e si sta accendendo una sigaretta. Dietro di lei vediamo...
Sta rivivendo.
I bambini va avanti, improvvisamente la macchina riallarga e troviamo dietro di lei questa struttura con questa,
piena d'uccelli.
Piena d'uccelli. E lì ci sono c'è questo scombinamento dei tempi, questo disassamento dei tempi narrativi che provoca un effetto scioccante nello spettatore, perché non ti aspetti che quel gioco sia così pieno di tutti questi uccelli.
Improvvisamente.
Che è appunto, che poi tra l'altro è l'antefatto per poi il grandioso attacco degli uccelli all'uscita di scuola dei bambini, ed è una delle sequenze più impressionanti.
Quando scappano tutti, passano sulla testa, beccano, no? C'è quella ragazzina, che diciamo quella bambina protagonista, come bambina, che poi è diventata un'attrice da grande. Uh-huh. Vabbè, insomma, frega niente. Ecco, comunque, grande film, gli uccelli al secondo posto. È consigliabile da vedere assolutamente. Anche se il finale
il finale non doveva essere quello.
Il finale tu me lo devi spiegare, che il finale doveva essere diverso.
Il finale era
raccontiamolo
che loro fuggivano, arrivavano a San Francisco, arrivavano praticamente sul ponte
sul Golden Gate,
e praticamente appena intravedevano il Golden Gate lo trovavano completamente coperto da uccelli.
Non era più rosso, era nero, perché sono tutti corvi, tra l'altro.
Esatto, questo era il finale.
Cornacchie.
Però ci furono due problemi. Uno, che le autorità di San Francisco non cedevano mai volentieri il loro ponte per nessuna di queste cose. Ci aveva già provato Ray Harryhausen con il film Il Mostro dei Mari. Il Mostro dei Mari con il piovrone, con i sei tentacoli. Che veramente il comune di San Francisco disse no. Dice il nostro ponte con il polpone gigante non ce lo butta giù.
Invece
lo butto giù lo stesso, perché lo fece finto e lo butto giù. E Hitchcock uguale, gli negarono il permesso, ma anche era irrealizzabile come scena, perché era veramente troppo complesso fare questo tipo di ripresa. E quindi lui riunì tutto il cast tecnico, tutta la troupe e tutti gli attori, per decidere quale sarebbe stato il finale degli uccelli. E tutti decisero che sarebbe stato un finale aperto, che è quello poi che è rimasto nel film. In realtà poi il finale col ponte, tutto con non con gli uccelli ma con gli zombie, l'ha fatto Lucio Fulci in Zombie 2.
Sì.
Il finale di Zombie 2 è una citazione degli uccelli di Hitchcock, del finale mai girato.
Mancato.
Del finale mancato, perché nel finale ci sono tutti tutti questi zombie e vanno sul ponte.
Fantastico, fantastico. Certo, oggi sarebbe facile fare un, insomma, un ponte, un Golden Gate tutto pieno di uccelli, finto, tutto finto.
Bisogna vedere come lo fanno, però, perché se lo fanno con la CGI che usano oggi è spacciata, è sfrontata. A me non piace. A me la CGI, cioè la computer grafica non piace.
Comunque,
tantissimo. Terzo posto.
Andiamo al terzo posto.
Andiamo avanti. Terzo posto, direi forse Giovane e Innocente.
Ah, Young and Innocent. Come mai questo ritorno indietro, insomma,
perché
è un film piuttosto vecchio, dice.
Che è un film che io amo alla follia. Lì abbiamo un carrello.
È quello dei mulini a vento?
No, quello è Capitano di Amsterdam.
Ah, ecco, vedi, ho fatto un po' di affusione.
Nel Giovane e Innocente c'è una sequenza bellissima. Loro stanno cercando anche lui un assassino che ha un tic che sbatte gli occhi. Allora, loro arrivano a una sala da ballo enorme, colossale, e c'è un movimento di macchina, la macchina da presa, inizia a scendere lenta, attraverso tutto avanti per questo salone, in una sequenza lunghissima, e arriva a inquadrare in primo piano il batterista, che in realtà è un uomo di colore, però un tic che sbatte, ed è lui l'uomo che loro stanno cercando. Quindi, cosa succede? Lo spettatore sa già che l'uomo che loro stanno cercando è in quella sala, ma loro non lo sanno, e questa, i protagonisti non lo sanno. Questa è una delle tecniche usatissime da sempre da Hitchcock, che è quella di mettere al corrente lo spettatore di avvenimenti che i protagonisti del film non sanno, ma in realtà lo spettatore si domanda.
Noi sappiamo già.
Cioè, ma riusciranno poi a trovarlo?
Questa e poi un'altra cosa ho notato, Hitchcock c'ha una passione per le orchestre, anche le grandi orchestre, i timpani.
C'era dei timpani, famosissima. Nell'uomo sapeva troppo.
L'uomo che sapeva. Allora, quindi tu metti un film meno quotato, diciamo, Giovane e Innocente, che è uno dei più vecchi, in bianco e nero, abbastanza semplice, però con questa bella trovata che effettivamente mi è piaciuta molto anche a me, ora mi ricordo. Quindi siamo al terzo, quarto?
Quarto posto, Rebecca, la prima moglie. Dove c'è la governante terribile, che praticamente ricorda continuamente la figura della... Perché lì, per chi non l'avesse visto. Allora, praticamente...
Laurence Olivier,
che praticamente è un ricchissimo signore, che si sposa per la seconda volta, dopo essere rimasto vedovo. La prima moglie è una donna bellissima, intelligentissima, perfettissima,
Rebecca,
è morta in circostanze molto misteriose. Lui trova una seconda moglie che è completamente l'opposto di quell'altra, perché è una donna di una semplicità.
Jean Fontaine, che è molto semplice,
molto tranquilla.
Tranquilla rispetto, che si sente molto, molto
inferiore.
Inferiore alla
questo
Rebecca.
Momento.
Questo c'è il quadro, sì. Rebecca. No?
E quindi quando lei arriva in questa tenuta, che è una tenuta da favola, molto insomma, bellissima, è molto soggezione più che altro nei confronti di una terribile governante, una governante cattivissima, micidiale,
quasi una padrona di casa,
esatto, che Hitchcock praticamente rende in maniera incredibile, e cioè come? Non la fa mai camminare. Lui dice non la faccio camminare, perché se la facessi camminare la renderei umana. Invece io voglio che quando Jean Fontaine si gira, improvvisamente si trova questa governante davanti. Cioè, come se fosse apparsa improvvisamente in una stanza.
Ti rendi conto? Solo un genio può pensare queste cose. No. Sono particolari, che poi sono geniali.
Funzionano, perché lo spettatore
non se ne rende conto.
Però li percepisce.
Però capisce di più, cioè, l'essenza di un personaggio, lo vede, la capisce, dice questa non cammina. Ma lo spettatore non dice questa non cammina. Però il messaggio arriva lo stesso. Quindi...
Questo è il quarto posto.
Poi c'è l'incendio, no?
Vabbè, alla fine, poi nel finale, si scoprirà che, insomma, c'è tutto...
Questo è il quarto posto, insomma...
È colossale, anche questo è molto bello.
Al quinto posto, che cosa metti?
Ma io a questo punto direi, sì, Psycho.
C'è passato dai primi due posti film a colori, e poi per ora sta andando sotto sul bianco e nero.
Io poi sono un fanatico del bianco e nero.
No, è fantastico.
E sai, vabbè, la sequenza della doccia, ma poi anche l'idea geniale di uccidere la star del film dopo 20 minuti. Cioè, quindi lui ha questa...
Janet Leigh.
Janet Leigh che...
appunto... a proposito, con Janet Leigh lui ha avuto qualche storia?
No, lui
interessava
era... Lui era innamoratissimo di Vera Miles. Aveva Vera Miles per la festa. E quindi...
Vera è una bella donna, Vera, esatto. Miles, certo.
Poi dopo, ricordami, parliamo di Alma. La moglie.
Ah, povera donna. La moglie. E della figlia con gli occhiali?
Patricia.
Che tuttora credo vivente.
Sì, vivente.
L'unica che viene sempre intervistata, no? Nei contenuti speciali dei film, cioè sì. Lei, che racconta il padre. E lei ha preso parte a qualche film.
Sì, lei ha fatto due film con il padre. Fatto dei film. Poi lei lavorò molto in teatro, però senza successo, insomma. Infatti quando poi
con un padre così è schiacciato.
Quando poi si sposò, Hitchcock disse: meno male che ha trovato qualcuno della sposa.
Che era proprio brutta, donna bruttina. Oh, no, comunque, a parte questo, eravamo al film...
Quinto posto è Psycho.
Psycho. Cioè,
parlavamo del fatto che aveva
poi
fatto fuori la
ha scelto
la
bene gli attori, perché, insomma, voglio dire... Tony Perkins.
Sì, Tony Perkins è quella parte, è il ruolo della sua vita.
Era lui. Che poi ha rifatto degli Psycho dopo, no?
Sì,
ma anche da vecchio, sì, poverino, sì. Faceva un po' pena.
Sì, era un po'.
E poi è morto di AIDS, vero?
Sì, anche. Sì.
Perché era. Peraltro lui era fantastico in quel ruolo, ha fatto tanti ruoli lui, però quello era il suo.
Ha fatto anche lì l'idea della mummia, della madre... con queste orbite vuote che con la luce praticamente facevano questo effetto di riempirsi,
sì,
con le ombre.
Sì.
E poi vabbè, anche quel film è pieno di uccelli,
sì,
è pieno di uccelli balsamati,
è un'anteprima di uccelli, perché questo
sì,
è del 60, se non sbaglio, del 60,
questo è il primo,
quindi un po' prima, quindi già gli uccelli, no?
Già balenavano,
poi questo luogo sperduto, questo motel, ma è fantastico.
Sì, perché in realtà perisco che gli uccelli vanno a interferire nei rapporti umani, cioè sia nel Psycho che negli uccelli, cioè queste bestie praticamente arrivavano sempre nei momenti più importanti della narrazione a interrompere qualcosa.
Tassidermista, cioè impagliava gli uccelli. Voglio dire, ma gli uccelli hanno sempre, come dire, deciso le sorti umane, gli uccelli.
No, mi sono scordato la prima finestra sul cortile.
Mi dispiace.
La metteremo al sesto posto, però non se lo merita al sesto posto, perché è molto bello.
Possiamo fare uno spostamento.
Spostiamola, mettiamola
accanto. Io la metterei più in alto.
Sì, il cortile è un meccanismo a orologeria assolutamente perfetto, che non fa una grinza, una narrazione incredibile, gli attori sono stupendi, la fotografia è meravigliosa, poi sono tutti questi dolly incredibili, insomma. Settimo posto.
Eravamo a che posto eravamo?
Eravamo al...
Ma a me sembrava al quinto.
Sì, è vero. No, sesto ho messo la finestra sul cortile, quella volevo spostare.
Allora andiamo al settimo.
Settimo. Io andrei sugli ultimi, perché ecco, un film che mi ha fatto molto male è Marnie,
con Sean Connery
e con T.P. Edren ancora.
T.P. Edren.
È un film che mi ha fatto molto male, perché c'è questo un po' che mi ha colpito moltissimo. C'è questo rapporto molto tormentato fra lei e la madre, che è veramente, veramente lancinante.
La madre era una prostituta.
La madre era una prostituta, lei quindi vive in questa... lei pensava di non essere mai stata amata dalla madre, ha queste difficoltà...
Invece lei non sa quanto sua madre l'ha amata.
Al
punto di...
Al punto di? Non lo diciamo, dai.
Ma non lo diciamo,
non
se
diciamo,
no poi...
Quindi è una storia molto, veramente molto, molto toccante, molto bella. E in questo film c'è una cosa molto particolare. Sullo sfondo c'è una nave dipinta.
Sì, perché siamo in un porto, no?
Esatto, c'è questa nave che non è vera.
Non è vera, si vede chiaramente.
Anche, ed è dipinta. Ed
c'è questa strada.
Ed è colossale questa nave.
E quindi?
È la madre.
Senti.
A livello psicologico.
È la madre di Hitchcock o la madre?
No, rappresenta questa nave enorme sullo sfondo, rappresenta una figura materna.
Già, in fondo, effettivamente. Sì. Ma guarda te, lui lancia questi messaggi.
Esatto, in questo modo.
La gente non se ne rende conto, ma
arriva.
Assorbe.
Esatto. Arriva.
Senti là. Fantastico.
Lui è veramente, veramente per questo è unico. E poi c'è Sean Connery, bellissimo.
Ma non un grande attore, quei film lì.
No, però bellissimo perché rifiutatissimo. Cioè, il fatto che T.P. Edry, che Mernie, si rifiuti di andare a letto con Sean Connery è una delle cose più inconcepibili.
Ma Sean Connery aveva già fatto 007 a quel punto lì, oppure
sì,
ancora
fatto,
non aveva
cominciato? No, aveva già fatto anche 007.
Era già, insomma, famoso.
Era già famoso. Sì,
sempre poi... il suo parrucchino fin dall'inizio.
Sì,
fin dall'inizio il parrucchino nessuno se ne accorgeva, ma...
Insomma, il fatto che lei si rifiuti di andare a letto con lui è abbastanza forte, insomma.
Sì, come... ma Mernie aveva dentro qualche cosa... Che poi sulle scale cosa succede?
Cosa succede sulle scale?
Quella vocina.
Davvero, mamma, incredibile. È un film da brividi.
È un dramma psicologico, un giallo psicologico molto, molto bello.
Eppure sul set di quel film si consumò una tragedia. Perché...
Morì?
No, a parte morì. No, morì. Nessuno. Successe che praticamente Hitchcock, preso proprio in maniera totale dall'infatuazione, aveva per T.P. Edren. Un giorno a fine riprese andò nella roulotte dell'attrice e le fece una proposta sessuale molto esplicita che generò...
Non c'è da peorino
adesso. Una cosa del genere sembra.
Perfetto inglese.
E questo scatenò un putiferio perché lei si rifiutò perché stava per sposarsi. Poi c'erano fra lei e Hitchcock c'erano 50 anni e 50 kg di differenza.
50 anni di differenza?
No, 50 anni
troppi.
Ma 30 tutti sicuramente.
No, vabbè. Che vuol dire?
No, anche di più poi.
Insomma, magari oggi una va con Berlusconi.
Comunque, insomma, lei non.
Insomma, lei
fatto
non,
sta
no,
che lei
non,
voluto, che lei non che lei non ha voluto. E praticamente da quel momento lui cominciò a disinteressarsi della produzione. Uh-huh. Si disinteressò del montaggio del film. Una delle prime volte che si è una cosa del genere, ce lo seguì molto meno, comunque pochissimo.
Era incazzato nero
e quindi fu un periodo.
Lui si innamorava veramente, sì. Oppure era solo sesso? No.
Io penso che fossero tutte e due le cose.
Si infatuava proprio.
Sì, fossero molto. Sì. E quindi questo insomma generò. Da qui iniziò poi un periodo di forti, grandi crisi. Per Hitchcock, dal quale probabilmente non si riebbe più.
Ci sono altri film tipo Frenzy, per esempio, che sono forse meno interessanti.
Sì, Frenzy comunque contiene delle soluzioni curiose. Poi comunque Frenzy è un film particolare perché lui con questo film torna in Inghilterra.
Sì.
Torna a girare a Londra.
Sì, sì,
e,
sì.
E ci sono comunque, per esempio, lì c'è una cosa particolare. A un certo punto c'è un ribaltamento dei luoghi, cioè c'è un omicidio che avviene in interni, la macchina presa comincia lentamente a indietreggiare sino a andare fuori dal palazzo. Questa è poi una cosa che ha copiato anche dell'Argento in tenebre.
Ma insomma, il maestro è maestro.
Il maestro.
Comunque ora non andiamo su altri film, eravamo al settimo, quindi l'ottavo.
Ottavo, mancano gli ultimi tre posti. Vabbè, ci sono dei film bellissimi come Notorious, la prima donna, L'amante perduta, con Ingrid Bergman e Claude Rains.
La prima moglie, Rebecca, l'amante perduta.
Comunque ci siamo scordati delle cose.
Ma
sono troppo belli.
Appena hai finito la classifica, io parlo di uno sponsor, poi si ricomincia a parlare fitto di Hitchcock, dai.
Abbiamo parlato di Blackmail, che quello è un film importante del Via del Sonoro. Poi, Il prigioniero di Amsterdam, anche quello è un grande film.
Sì,
è
anche quello bello.
Poi un film curioso è La taverna della Giamaica, dove lui praticamente mette in scena uno dei... e poi un altro, Il prigioniero dell'oceano.
Bello! Tutto sulla zattera.
E poi No dalla gola!
Ora te mi devi fare la tua classifica.
Come si fa?
Se mancano due posti, ce li devi infilare.
No, non c'è verso.
Non c'è verso.
Andiamo fuori classifica. Andiamo.
Metti a pari merito tutti questi qui.
In No dalla gola lui prende la massima durata possibile di una bobina cinematografica dell'epoca, che era 20 minuti. Prende e lui gira un take, cioè una ripresa ininterrotta di 20 minuti, con tutti gli attori che vanno e vengono su set, senza nessun tipo di stacco.
Uso teatro,
però con i movimenti di macchina.
Molto, molto precisi.
Esatto, e poi tra l'altro erano questi take da 20 minuti l'uno, erano uniti fra loro, perché magari quando la pellicola finiva arrivava un personaggio che passava davanti all'obiettivo, lo impallava,
e diventava tutto nero.
Tutto nero, e su quel nero attaccavano, montaggio invisibile, e si ripartiva con il take successivo.
Fantastico, cioè hanno messo pochissimo per girarlo questo film, molte prove immagino.
Molte prove, perché chiaramente c'era sempre qualcosa che andava storto, dice, gli attori diventarono pazzi sul set perché...
Ma che tu sappia, buona la prima oppure...
No, assolutamente no.
Quindi
hanno fatto tantissime...
Dice, questa ripresa dura 20 minuti, ma rifacciamola, insomma, al 18° minuto non va bene,
infatti,
si rifà.
Arrivavano spesso proprio in fondo, all'ultime, e non, magari c'era qualcosa andava storto e okay, dovevano rifarlo da capo.
Comunque è durato, insomma, poco per girarlo, non c'è voluto molto, perché in fondo non c'era da fare...
No, come riprese, no, come prove, poi anche montaggio, sì, comunque... E poi fra l'altro c'è chi si è divertito a rifare, ad utilizzare la stessa tecnica però con il montato, cioè montando questo Brian De Palma e anche Dario Argento in opera.
Brian De Palma è un hitchcockiano,
sì, devo dire. È un,
anche un po' grezzo, ma insomma rispetto a Hitchcock, ma insomma...
Sì, certo, però insomma andiamo male.
No, ha girato anche a Firenze ha girato.
È un complesso di colpo a Firenze, comunque il suo film più bello è sicuramente Body Double, che è Omicidio a luci rosse.
Ah sì, Madonna.
Come la Griffith.
E lì c'è qualche cosa... Anche di guardonismo.
La donna ha visto le volte.
Sì, ma anche di guardare le finestre.
Il voyeurismo.
Insomma, De Palma è sempre godibile.
Tutti gli amanti del cinema sono dei voyeur.
Siamo tutti
dei voyeur.
Poi specialmente i maschi. Come mai i maschi sono più guardoni delle femmine? In generale.
Perché poi te...
Perché c'è l'occhio cinematografico.
Io penso che comunque l'uomo abbia proprio sia nella sua, cioè
nel maschio
c'è proprio il piacere di guardare, ma anche perché siamo fortunati, ci capita di guardare una bella donna che insomma è molto meglio, cioè, quindi insomma magari siamo anche avanti.
Ora dillo anche te, meglio guardare belle donne che essere gay.
No.
No, l'ha detto, ha fatto scuola.
Non voglio minimamente
no, per dire, ma era una battuta. In realtà insomma effettivamente noi possiamo vedere, siamo guardoni perché abbiamo delle belle cose da guardare.
Esatto, ma poi comunque io penso che il film più che ha tentato di spiegare questa tecnica del guardare è un film di Michael Powell che si intitola L'occhio che uccide, in cui praticamente la macchina d'appresa ha un'identificazione totale con l'occhio del protagonista, ma anche più che altro in quello dello spettatore.
Tutte queste soggettive.
Esatto, però lì c'è proprio la macchina d'appresa che inquadra, attraverso la macchina d'appresa è il protagonista che guarda, però quando poi in realtà chi sta veramente guardando quello che accade ed è complice dell'assassino è lo spettatore. Si crea questo,
e lì
il meccanismo della visione, il meccanismo del guardare è associato all'assassinio che è lo stupro per eccellenza, insomma. Cioè l'accoltellamento è
lo stupro
per eccellenza, insomma.
Allora, siamo arrivati in fondo alla nostra classifica o no?
Sì, siamo arrivati a 12, 13, 14, siamo
insomma,
arrivati...
Ma sai quanti c'è? Guarda che Il prigioniero dell'oceano
è bellissimo, anche perché poi è il film dove il cattivo è il meglio figlio del bigoncio, perché lì c'è il cattivo che è quello praticamente che è... Infatti lui fu accusato per questo, perché... è un film degli anni 40, quindi Seconda Guerra Mondiale, si trovano su questa zattera tutti i rappresentanti delle nazioni che partecipano a questo conflitto e praticamente quello esce meglio è il nazista, perché gli altri bene o male non sanno mai trovarsi d'accordo su niente.
Quindi Hitchcock ha avuto delle simpatie?
Non penso, però comunque voleva dire che forse è meglio avere un ideale preciso da seguire piuttosto che un insieme di cose molto confuse che non portano a niente.
Sì, è discutibile la cosa, però il film è bello,
sì, il film molto
originale.
E poi lì c'è una delle sue apparizioni più famose, perché non potendo... Lui era famoso per...
Allora facciamo così, io ora parlo di questo nostro meraviglioso sponsor, dopodiché si parla delle apparizioni di Hitchcock sul set, che sono state codificate tutte, cercate, sono sempre interessanti. È originale perché lui, so se sia stato lui a inventare questo tipo di presenza, insomma, però insomma l'ha fatto in tutti i film.
Sì, ne parliamo, dopo ne parliamo, c'è tutta una serie di cose da dire.
Tutta una serie di cose da dire, Madonna, belle cose, tutto fai.
Parliamo.
Ah, sei, guarda, è in fondo a sinistra.
No,
allora, no, sono un po' da solo per il nostro sponsor, poi torna Pierpaolo Dainelli, quello... Era, ed è tuttora, Pierpaolo Dainelli. Avete visto quante cose sa? Poi mi stimola perché anch'io tiro fuori alla memoria cose, no? Bene, ma voi tirate fuori l'orgoglio, tirate fuori la voglia, tirate fuori quello che siete o quello che vorreste essere, eh? Perché quello che siete non è forse esattamente quello che vorreste essere, cioè dove vuole andare a parare. Vuole andare allo studio LM. No, davvero, sì, studio LM. L M, sì, questo studio LM è fantastico. Perché è fantastico? Perché è superiore a qualsiasi altro studio similare che ci sia sul globo terracqueo. E se dico globo terracqueo, dico anche sotto i mari, delle isole dei famosi. Non esageriamo. Siamo nella giungla dei condomini, nelle isole dei condomini, sulle zattere, a volte i condomini sono come delle zattere sul mare in tempesta, Sì, prigionieri dell'oceano, si diceva prima, effettivamente è così, perché se non c'è qualcuno che sa fare l'amministratore, so cavoli amari, ragazzi, no, parliamoci chiaro, non lasciate mai a se stessi i condomini, se si fa da noi, no, noi, si ammazzano. Cioè, no, praticamente, poi per la sicurezza, per la giustizia delle cose da stabilire, ci vuole l'amministratore. L'amministratore però, come deve essere? Deve essere ganzo, deve essere lo studio LM. Cioè, no, non deve essere, cioè, lo studio LM, diventa aggettivo, come dire, sinonimo di professionalità, in questo caso non aggettivo ma sostantivo. Oh, dunque, allora, oggi mi sento molto studio LM, diciamo, si sente bene, sì, sono stato bravo, sì, per dire, no, quindi, studio LM, interviene su tutto quello che voi dite, che voi cercate, che voi volete, che voi sperate, cioè tutto quello che voi non vorreste fare, di cui non vorreste occuparvi, ma certe volte vi tocca occuparvene, ma per carità di Dio rivolgetevi. Perché? Ma perché tutto dall'A alla Z, per quanto riguarda, appunto, ho detto condomini prima, immobili di tutti i tipi, ogni metratura, che ti devo dire, ogni volumetria, non so, ma voi non avete idea di quanto Antonio e Chiara siano fantastici in questo, vi assistono con amore, perché guardate, non c'è quel rapporto, l'amministratore, no ragazzi, qui c'è gente che vuole il vostro bene, ovviamente per loro è un lavoro, quindi mica lo fanno gratis, ma questo è chiaro, però vuole il vostro bene, tra tante persone che possono approfittarsi, a volte c'è gente che si approfitta, sai, sì, si devono fare dei lavori, e si chiama la ditta, c'è una fatturina, il condominio deve pagare, e insomma ragazzi, parliamoci, qui è gente onesta, o gente onesta che non vi fa, semmai vi fa risparmiare, quindi studio LM su tutto il campo, come dire, tutto il, come si può dire, il cocuzzaro, no? Il cocuzzaro del settore immobiliare, vi dà una mano, ma non è che una mano, due, quattro mani, solo Antonio e Chiara hanno quattro mani, no, i pianisti suonano a quattro mani, no? Santa musica in più, possono suonare, voi li pagate come fosse uno, è vero, appunto, ma in ogni caso, l'assistenza su tutto, se c'è una cosa che voi dite, ma scusa, ma ci danno assistenza su questo? Sì, no, non chiedete nemmeno a me, tanto vi dico tutto, quindi chiedete a loro casomai per avere maggiori delucidazioni, loro sono a Prato in via Agnoletti 7, una contrada di via Bologna, le torri, la Garisenda, la Torre degli Asinelli, vero? A casa c'entra Bologna, via Bologna, a Prato, Castello dell'Imperatore, capito? Ah, oh, Prato, quella, quindi praticamente sono i vostri angeli custodi. Guarda, questa veramente mi è uscita dal cuore. Angeli custodi, perché custodiscono la vostra tranquillità, la vostra, come si può dire, sicurezza di non sbagliare, di non dover pagare di più, insomma, e vi tolgono tutte queste panie, da tutte queste panie, le panie, sai, dove si rimane attaccati della burocrazia, per carità di Dio, servizio bancomat, servizio SMS, call center, assistenza legale, assistenza agli stranieri, assistenza caldaie, rate a domicilio, condomini, assistenza geologica e poi pulizia scale, c'è bisogno di elettricista, il trombaio, mi mandano il trombaio dalla vostra moglie, cosa volete di più? No, per fare le riparazioni. E quindi insomma, allora, loro sono su Facebook, allora Facebook abbiamo Studio LM, amministrazioni condominiali, Studio LM, amministrazioni condominiali, voi fatevi amici di loro, andate a sbirciare sul loro, sulla loro bacheca, sul loro profilo e vedete un sacco di cose. Avete qualcosa da chiedere? Un messaggino, a me capita questo e questo, cosa posso fare? Vabbè, allora vediamo, vi risponderanno come sanno loro, che sono dei grandi professionisti. Quindi allora io vorrei che tutti in questo momento voi vi alzaste in piedi, andaste alla finestra e tutti quanti urlaste per la strada a tutti quelli che passano e che anche quelli che non passano, ai vicini di casa, tutte le finestre si aprono e tutti quanti in coro, Studio LM, Studio LM, Studio LM, fa tanto quinto potere, vero? Si parla di cinema, è vero, Studio L, tutti quanti dovete, eccetera eccetera, vabbè, ah, dai, il cinema poi ti piglia, lo so che non lo fate, ma basta farlo col pensiero, no? Ecco, mi raccomando, Studio LM è il vostro angolo della pace, della tranquillità. Che bello! Se voi doveste andare sulla Luna, atterrereste come il primo Lem sul mare della tranquillità, perché loro vi fanno stare tranquilli. Allora! Basta così, perché è arrivata una navicella, anzi deve ripartire. È divina, anzi divino. Dunque, ora richiamo qua il nostro amico qua. Che c'è? C'è il vino? C'è il vino etrusco. Questo è il vino etrusco. E quando Pino dà il vino etrusco, capito? Lui vuole che si veda che noi si beve, perché sennò dice che è cattivo. No, è buono, è buono. Ecco. Io, a Hitchcock. Volevo dire, effettivamente, essendo io astemio praticamente, però se ti dico che il vino etrusco, l'etruschello che fa Pino, questo, io lo bevo, vuol dire che c'è qualcosa di buono veramente.
Ma io gli ho chiesto com'è e lui mi ha detto...
Assaggialo. Ah, no. L'ha detto assaggialo. Lo assaggio. Ha un sapore particolare, che non è vino, ma vino etrusco. Questo... Presente le tombe etrusche?
Sì,
no?
Presente. Già la passione per l'archeologia. Ora...
Scavando hanno trovato un grande orcio, era tutto pieno di questo, era questo qui.
Ah, ecco.
Bene, a questo punto
parliamo delle apparizioni di Hitchcock.
Ah, sai, anche la birra te.
Sì.
Ah, famo i miscugli qua. Vabbè. Allora, a questo punto... la birra chi l'ha inventata? Gli egiziani? Gli egizi? Senti Pino, che è l'uomo invisibile, insomma, quando si parla di archeologia, di cose antiche, lui si inizia subito a dire la sua. Bene, presidente, miei ossequi, ex presidente, ma lo sai benissimo. Tu lo sai benissimo che chi è stato ministro viene chiamato ministro anche dopo, chi è stato presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, presidente, anche se non lo è più. Certo. Quindi tu presidente, anche se ora sei vicepresidente del gruppo archeologico di Carmignano, si chiama così, vero? Sì, è quello dove ero anch'io. Allora, le apparizioni di Hitchcock che lui ha fatto in tutti i suoi film, è una specie di firma.
Allora, diciamo che...
Perché intanto l'ha
fatto? Perché? Allora, c'era un problema. Lui pensava sempre che in realtà il pubblico da sempre, anche oggi, identifica i film con le star, cioè con gli attori.
Beh, certo, spesso esatto, sì, succede.
Il regista non è quasi mai...
È come per le canzoni, tutti i cantanti, e c'è l'autore...
E gli autori mai.
No, vince il Festival della Canzone di Sanremo, della canzone italiana, vince il cantante
esatto.
L'autore manco sa chi sia, certo.
Ecco, nel cinema, e nel cinema uguale, cioè il problema è che nel cinema la figura del regista è sempre in secondo piano rispetto
a quella
degli
attori. Però è importante, dai.
Invece è importante.
No, ma è considerato il regista, dai.
Sì, lo so, però...
Più comunque, che in altri settori.
Però assolutamente si va a dire, andiamo a vedere un film con Tom Cruise, andiamo a vedere un film con... piuttosto andiamo a vedere un film di...
Cioè, dubbiamente,
almeno,
sì.
Almeno
sì,
che
sì,
non
sì,
si
sì.
tratti di registi importanti.
Però Hitchcock, sì vabbè, andiamo a vedere un film di Hitchcock.
Ho capito, infatti, lui si pose questo problema e disse, se io in qualche modo voglio ritagliarmi uno spazio in questa industria, devo fare in modo di essere identificabile.
Pierpaolo Dainelli, non dimentichi, no, perché... Che va, dice, ma che
è quello? E niente, allora lui pensò di cominciare a parte all'inizio la firma nei film era uno scherzo, cioè uno scherzo, un divertimento. Poi comunque lui era uno molto attento all'aspetto pubblicitario, all'aspetto propagandistico, e quindi ci teneva al fatto di apparire in pubblico, di presentarsi, perché aveva capito che questo era una formula importante. Infatti poi c'è riuscito, perché alla fine poi i suoi film sono ricordati proprio come film di Hitchcock. Quindi
esatto,
è riuscito,
infatti,
in pieno,
riuscito, sì,
in pieno quello che voleva ottenere. Insomma.
Se gli attori passano sempre in secondo ordine, esatto, anche se sono grandissimi,
esatto,
attori, Cary Grant.
Qua, ma anche
intrigo,
Paul Newman.
Ma intrigo internazionale, tu non hai detto nulla.
Già,
prima.
Intrigo internazionale.
Madonna,
no, sai perché Intrigo internazionale è un grandissimo film?
Ah sì?
È un grandissimo film, non abbiamo parlato. È un grandissimo film. Però Hitchcock aveva una mania, che era quella degli inseguimenti. In Intrigo internazionale lui effettivamente mette in piedi l'inseguimento più incredibile della storia del cinema, cioè quello di un uomo in mezzo a un campo di grano che viene inseguito da un aereo. Cioè, ed è una situazione senza via di scampo, perché cioè, in apparenza.
Cary Grant. Mia uno qualsiasi, che è il grande Cary Grant.
Fra l'altro Jane Stewart non gliel'ha mai perdonato.
Voleva farlo lui. Jane Stewart stava bene anche lui.
Sì, però Cary Grant ha quell'aspetto un po' più, forse un po' meno da padre di famiglia, che era più adatto.
È vero, è più mascalzone.
Sì, Cary Grant è proprio un mascalzone.
Poi anche fatto il ladro come si chiamava il gatto, caccia al ladro. Vabbè, insomma,
nulla. E quindi lui iniziò molto attento a questo aspetto propagandistico, iniziò più che altro a mettersi in evidenza nei confronti della stampa quando iniziavano i suoi film, e lui si preoccupava di andare a promuoverli, e poi apparendo direttamente nei film stessi. Alla fine questo fatto diventò un po', per lui diventò un po' un'incombenza, perché lui diceva sempre, dice, nei miei film c'è un problema, dice, il pubblico si aspetta sempre di vedermi, e sino a quando non mi vede non sta nemmeno attento a quello che accade. E allora lui, verso la fine della carriera, cominciò a mettere le sue apparizioni proprio all'inizio dei film.
Sì, di solito all'inizio.
Esatto, proprio perché non voleva che il pubblico si distraesse a cercarlo. C'è chi si è divertito a metterle tutte insieme e a costruire una specie di film, di mediometraggio. E noi vediamo questo personaggio che è un continuo affannarsi, che è un continuo scendere dai treni.
Mi piacerebbe vederlo.
Sì, infatti è curioso da morire. A dargli un senso, no? E vediamo questa persona che continuamente alle prese con un sacco di cose, aggiustare l'orologio, è bellissimo perché è l'apparizione che lui fa nella finestra sul cortile. Quindi lui si ritrae mentre sta caricando un orologio a pendola, insomma è incredibile, perché quel film forse è quello che più di Italia Romeo è veramente.
Senti, ma è quello con i cani e negli uccelli?
Negli uccelli, lui porta una coppia tra l'altro di cani, come T.P. Edre, sempre negli uccelli, porta in giro una coppia di canarini che sono inseparabili.
Sì.
Cioè, negli uccelli il tema della coppia è ricorrente, e quindi insomma doppi la coppia di cani, la coppia di canarini, la coppia fra Rostegger fra Rod Taylor,
tra l'altro protagonista dell'uomo
che visse
nel futuro,
quello altro grande film
Rod Taylor, bella faccia,
lui era, non ha avuto quella carriera poderosa,
però penso sia ancora vivo.
Sì, ancora vivo,
addirittura.
Però non ha avuto questo carrierone.
No, però ha fatto dei film importanti, anche con Jane Fonda.
L'Uccelli rimane secondo me il suo film più.
Sì, sicuramente.
E quindi, insomma, Hitchcock è un, come dire, aveva queste apparizioni sempre in un altro trasporta un enorme
contrabbasso.
Sì, un altro sì. In una cabina telefonica c'è una signora che sta telefonando e lui vorrebbe telefonare e non lo fanno telefonare. E insomma, in un altro è infastidito da un bambino su un pullman, c'è un bambino che lo infastidisce, gli dà noia, gli tira dei colpi sul cappello.
Sì. Ha fatto un po' di tutte scenette a parte, no?
Sì, sì. E poi, vabbè, memorabili sono le sue presentazioni di telefilm.
Beh, quello sappiamo, Hitchcock presenta.
Che tra l'altro, quando lui le girava, non erano minimamente correlate ai telefilm a cui dovevano essere accoppiate. Cioè erano girate tutte così, tutte insieme, non avevano nessuna relazione con i telefilm.
Sì, infatti lui si inventava le cose, ma in certi uni però, quando il telefilm finiva magari con l'assassino impunito, lui faceva un finale in cui poi effettivamente l'hanno scoperto e l'hanno messo in galera per dare un senso di... Sai, come sono in America, vero, puritani, l'assassino può essere impunito, deve essere punito. Quindi in qualche modo qualche cosa attinente più che altro sul finale, dopo.
In realtà lui era, sì, come dicevi giustamente, lui era un perturbatore dell'ordine pubblico. Cioè lui era veramente uno che andava contro, cioè era talmente ossessionato dalle regole, talmente ossessionato dall'etichetta, che in realtà aveva dentro di sé una carica esplosiva che proprio contestava questo suo bisogno di questa paura di tradire le regole o di non rispettare la legge. Cioè in realtà era uno che lui avrebbe fatto di tutto, insomma.
Era un diverso.
Sì, in effetti io ho pensato a volte che fosse
un gay?
Sì, che non lo so, però le turbe sessuali manifestate nei suoi film, cioè l'accanimento contro il sesso femminile spesso, no?
Sì.
Ma poi non solo a livello proprio di storie, ma anche sul set. Sul set degli Uccelli si consumò, di Pietrine è stata quella più massacrata da Hitchcock, perché
sì,
probabilmente era quella con il carattere un po' più debole. La sequenza, quello dell'attacco degli uccelli nella soffitta, quando gli uccelli lei è distesa a terra, la girarono per ben 2 settimane ed è una scena che durerà 30 secondi.
Certo.
Lei per girare questi 30 secondi fu bersagliata per 2 settimane da uccelli, li venivano lanciati contro.
Che erano uccelli veri.
Uccelli veri che li venivano lanciati contro, li venivano lanciati addosso, e lei rimase ferita, addirittura un uccello la beccò vicino a un occhio. Lei dopo 2 settimane prese un esaurimento nervoso e fu ricoverata in ospedale e praticamente insomma lui, cioè tutti sul set pensarono
perché lei non gliel'aveva data
ma questo è successo dopo però cioè, è successo dopo però.
In che senso?
Cioè, non gliel'ha data lui ufficialmente gliel'ha chiesta nel film successivo.
Ah, non negli uccelli.
No,
gliel'ha chiesta
in Marni durante un set di Marni.
Allora non è...
Però ci provava di già.
Però ce l'era a pensare.
Ci provava di già. E questa, insomma, lì ci dette un po' dentro e praticamente ebbe dei... Insomma, gli causò grossi problemi, insomma, a questa attrice.
Allora, un po' sadico?
Sicuramente un po' sadico. E poi oltretutto succedevano delle cose strane. Lui la prendeva, la portava via dal set, si rinchiudeva vino, oppure insomma in una sala riunione con lei, e ci passavano ore intere a studiare il personaggio, lei e lui da soli. Non si sa bene cosa succedesse in questi
e cosa video. Voleva succedere secondo te?
No, probabilmente avrà cercato di stare da solo con lei. Questo sarà successo sicuramente, e lei chiaramente avrà tentato di trattenere il tutto.
Cioè, girava intorno alla tavola.
Lei avrà tentato di tenere tutto su un rapporto di lavoro, e lui avrà tentato invece di trasformare l'incontro di lavoro in un'altra cosa.
Tanto gay, non, insomma, no, come però, si fa a dire?
No,
gay?
No, questo no. Però probabilmente, sicuramente, una visione. Cioè, lui, per esempio, dice, raccontano i suoi amici, che lui spesso, quando parlava di sesso, parlava spesso anche di gabinetto. C'era nel libro di Il lato oscuro del genio, si fa spesso riferimento al fatto che lui confondeva proprio a livello proprio di parlare il sesso, cioè le faccende di sesso con le faccende di gabinetto.
Quindi un sesso anale.
Sì, non si sa bene se è un sesso anale. Però insomma, sicuramente aveva una visione del sesso molto particolare. Sicuramente.
Del resto, tutto questo, se lui fosse stato un gran bel ragazzo, forse non avrebbe avuto questi problemi.
Sicuramente il fatto che sia diventato quello che è diventato nel cinema è stato anche un grosso riscatto, per così per cercare di compensare questo aspetto fisico che lui ha sempre detestato,
insomma. Che lui non si piaceva.
Ma il problema è che lui non si piaceva, perché se si fosse accettato per quello che era, probabilmente avrebbe vissuto molto, molto meglio, insomma, no? Cioè, certo che per lui trovarsi a cospetto di attori come Cary Grant, come James Stewart,
tutti belli,
come, capito? Insomma,
persino Paul Newman
infatti
nel film Intrigo a Stoccolma,
paura palcoscenico,
Stage
Fright.
Non c'è una cosa di Stoccolma?
Stoccolma è quello lì che è girato a Stoccolma.
Premio Nobel?
È paura palcoscenico.
È paura palcoscenico.
Grande film, a me è piaciuto molto.
Bello.
Sì, a me è piaciuto molto.
Bello.
Molto bello. Eppure è un film che non fu molto amato, non andò molto bene. Comunque anche Vertigo alla fine coprì le spese di produzione.
Oh, gira e rigira, torna sempre lì. Pierpaolo torna sempre lì, perché Vertigo, la donna che visse due volte, lo intriga da morire.
Vertigo è per tutti i feticisti.
Essendo tu feticista,
ben noto feticista,
allora ti faccio ti dico una cosa: se tu vuoi venire qui mercoledì prossimo, noi abbiamo fissato una registrazione per una serie di programmi fetish.
Ah,
potrebbe essere interessante.
Perché, scusa, cosa fai?
Qui, proprio qui,
sì,
registreremo delle puntate
di
fetish, scuola di fetish, cioè
scuola di fetish.
Sì, la mistress, la miss, insomma, la padrona.
Chi la fa la mistress?
La fa Bambola Morgana.
Ho capito, chi è
Miss Morgana.
Miss Morgana, sì.
Brava, sì. Cioè praticamente lei porta
quando parlo di feticismo, però parlo di un altro aspetto del feticismo, che è quello per esempio del possedere gli oggetti, di trovare piacere nel toccare gli oggetti.
Questo sono io.
Appunto, feticista, parlo di feticismo più inteso come collezionismo.
Ma lì insomma si tratta di frustate, lunghi tacchi infilati nell'ano dell'uomo che è una merda, il servo, la padrona, no? No, faremo, credo che abbiamo trovato anche i soggetti.
Lui, l'uomo visibile, tanto invisibile.
Abbiamo trovato i soggetti perché si doveva iniziare queste registrazioni molto prima. Poi praticamente ci mancava il soggetto maschile.
Ah, ecco perché sono inviti?
No, per vedere. Pare che due possano venire da lontano addirittura.
Da lontano apposta per questa cosa?
Da Pescara.
Addirittura?
Apposta, perché la padrona chiama, loro vengono.
Ah.
E dei piccoli programmi in cui per ogni puntata sarà spiegato dalla mistress, dalla padrona, un sistema, un modo per sottomettere l'uomo. È interessante perché anche questo fa parte della vita, della storia, degli usi e costumi umani.
Ma guarda, io per lavoro...
Vedremo.
Io per lavoro giro spot pubblicitari, faccio video, no?
Lui gira, fai il testimonial?
No, faccio riprese e
montaggio.
Sto dietro,
le quinte.
Una volta in TV38 mi mandò a girare un filmato, uno spot, in un sexy shop dalle parti di...
Era uno sponsor, no?
Di Alto Pascio, mi ricordo. La proprietaria mi disse, perché non vieni a trovarmi una di queste sere, no? Dice, io sono una mistress, schiaccio con le scarpe, schiaccio le cose lì,
le palle.
Dice, schiaccio le palle, poi dice, frusto di lì, spengo le sigarette accese. Dico, guarda, ero troppo gentile, dico, però devi non metti all'invito.
Quanto sei gentile. C'è chi veramente ha bisogno di questo.
Certo, per l'amore di Dio.
Quindi, una cosa così, mette in luce un aspetto umano, cioè più che l'aspetto della padrona, l'aspetto di quello che si fa ridurre in quel modo. E più lo picchi e più è contento. Quindi, siccome esistono, e vogliono essere trattati così, ci sarà un perché. Quindi anche psicologicamente un programma come questo, benché un po' strano, benché forse... però un programma come questo può essere interessante proprio perché... mette a luce un aspetto di una perversione che deriva probabilmente da altri fattori della vita di questa persona.
Io penso che l'infanzia sia il, come dire, un po' dove si premono i bottoni per quello che diventerà una persona da adulto.
Ovviamente.
E quindi sono tutte cose che vanno ricercate probabilmente, come Hitchcock, no? Quell'episodio del padre che lo fece rinchiudere nella cella, come Merny che aveva questo problema con la madre, faceva la prostituta, come il protagonista di Frenzy, che è l'assassino delle cravatte, no? Che è costretto a uccidere le proprie vittime per avere un orgasmo in quanto un potente anche. Insomma,
yes.
Quindi insomma, ci sono varie
anche
possibilità.
Hitchcock si è molto servito di questa Hitchcock, ragazzi, è un mondo enorme, ma scusa, ma Delitto Perfetto tu me l'hai messo
già, Delitto Perfetto. In Delitto Perfetto c'è un'analisi dei rapporti umani.
So, quanti ne ha fatto? Quanti film ha fatto?
Com'è il finale di quel film?
Quando fantastico.
Con la
chiave.
Sì.
Il finale, Ray Milland, uno dei miei attori preferiti, tra l'altro, grande, quando si accorge che ormai la partita è persa, che atteggiamento, vuol dire... Tira un po' sulle spalle, è fantastico. Non so se gliel'ha detto Hitchcock, ma lui riusciva a far fare agli attori quello che voleva lui, e se erano poi grandi attori, ancora meglio. Anche quello è un grande film, dai. Era da mettere fra i primi. Ma come si fa? Allora, quanti film ha fatto Hitchcock? 100? 200? No.
63.
63 solamente?
Sì,
63 film. Ah, pensavo di più. No, comunque sono tanti, sono tanti. Però a farli sono i film.
Ma poi di questo livello, cioè
ecco, non ce n'è uno, ecco, qual è il peggiore? Ecco, è forse La Congiura degli Innocenti?
Topaz.
Topaz è un po' spionaggio.
Sì, ma Topaz è peggiore perché in realtà è un film che è stato scritto durante le riprese, perché c'erano stati dei problemi, la sceneggiatura originale non piaceva, lui cercò di salvarla, appunto riscrivendo il tutto mentre girava. Arrivarono in montaggio e stavano ancora finendo di scriverlo, e quando arrivarono appunto a fare il montaggio finale, con la sceneggiatura finita, si accorsero che mancavano diverse scene e quindi dovettero fare dei vari marchingegni strani per cercare di rimettere insieme quello che gli mancava. Insomma, è un film che poi, tra l'altro, il cast internazionale non diceva molto, perché ci sono attori di tutti i tipi, tutte le razze. Insomma, è un film che veramente si amalgama male.
Sì, è vero, Topaz. Anche l'ultimo mi sembra sia stato La Congiura degli Innocenti.
Complotto di famiglia.
Sì, ho sbagliato.
Sì, anche quello,
Complotto di famiglia, anche quello piace poco. Ecco, intendevo quello più che La Congiura degli Innocenti.
Però Topaz forse è quello più sgangrato, insomma, anche tecnicamente. È quello sicuramente...
Cioè, ma sono eccezioni, eh?
Sì, no, ma in una carriera ci sta, sua.
Ci sta. Ma tutti i grandi registi hanno avuto magari anche un momento di defiance, no?
Sicuramente, però insomma, anche se secondo me il film più brutto suo è Vienna di Strauss, che è un film musicale che lui accettò di girare perché era senza lavoro, e quindi scelse di fare...
Ripeti un po' il titolo?
Vienna di Strauss.
Vienna di Strauss?
Sì, Vienna di Strauss.
Vienna di Strauss. Cioè, lui però, qual è quel film che inizia con quel valzer? Invece è un film importante. Inizia con un valzer. Qual è? Un film bianco e nero che inizia con un valzer. Non mi ricordo.
Me lo do nemmeno io, perché così impari a tirare le cose.
Io speravo che tu me lo dicessi.
Non mi ricordo. Comunque, vabbè, insomma, sono talmente tanti. Per esempio, abbiamo parlato poco anche della famosa scena del bicchiere, che c'è nel Sospetto.
Il sospetto? Ma il film preferito di Hitchcock, L'ombra del dubbio. Mi dici nulla dell'ombra del dubbio. Era il film preferito da Hitchcock stesso. Mi è sfuggito L'ombra del dubbio, con Joseph Cotten. Lo zio.
Lo sai perché è uno dei film preferiti suoi? Perché è l'anno in cui morì sua madre. E lui praticamente in quel film ci mise tantissimo del rapporto che lui aveva con sua madre.
Sì.
Ed è un film molto sentito proprio probabilmente per questo motivo. Fu un anno molto difficile quello lì per lui.
Beh, quando muore la mamma, ovviamente.
Sì, ma poi oltretutto aveva avuto... Cioè, lui era nei primi tempi, stava in America, era lontano dall'Inghilterra, quindi insomma c'era tutta questa serie di problemi. E,
guarda, l'ombra del dubbio è fantastico.
L'ombra del dubbio, sì.
È fantastico. Chi c'è? Lei è è una che è morta da poco.
Comunque c'è Joseph Cotten che...
Teresa Wright,
bravo. C'è Joseph Cotten che è strepitoso, insomma.
Joseph Cotten...
è un attore grandioso.
Quando la prende sul treno... Sì. Vieni, fa quella voce... I doppiatori italiani, mamma mia. Un giorno bisogna fare una puntata sui doppiatori italiani.
Io vado matto per...
De Angelis.
A parte De Angelis. Io impazzisco per Rosetta Calavetta... che era la doppiatrice di Marilyn Monroe, l'ufficiale, la doppiatrice ufficiale all'epoca di Marilyn Monroe, che poi ha doppiato tutte le megere in vecchiaia della storia del cinema. Quindi
pensa un po'.
La ricordo in... a parte doppiata anche in Nova, che non l'ho mai visto due volte. Quindi insomma si lasca sempre lì.
Sono quelle grandi voci.
Ma poi insomma queste noi abbiamo delle doppiatrici che sono fantastiche.
Anche doppiatori,
però le doppiatrici. Tina Lattanzi. Grandissima
attrice di teatro.
Quando Tina Lattanzi doppiò la strega di Biancaneve, Disney disse che era meglio l'edizione italiana di quella americana.
Ma sicuramente, guarda, a volte quando sentiamo le voci, perché tanto sul DVD si fa presto, si mette in inglese, l'originale, senti, a volte c'hanno le voci fesse, no? Vuoi mettere il nostro olio che era Alberto Sordi? L'olio originale è peggio.
Senti, e John Wayne senza la voce di Emilio Cigoli?
Emilio Cigoli, un gigante, veramente. Tanti attori importanti hanno la voce di Emilio Cigoli.
Emilio Cigoli, quando doppia Christopher Lee nel Conte Dracula, fantastico. Una cosa
quindi poi c'era De Angelis, che era la voce di James Stewart, di Cary Grant. Grande anche lui. Cioè, voci che poi non si sono... La finestra sul cortile... Quando la restaurarono il film, trovarono un doppiatore che aveva la voce quasi uguale a De Angelis. E quella che noi vediamo ora e sentiamo, è un secondo doppiaggio che sembra il primo, perché hanno trovato uno che aveva la voce simile, ma quasi uguale. Però a me piaceva di più l'originale.
Insomma, ma comunque, cioè, la scuola di doppiaggio italiana è una scuola... specialmente la prima classe doppiatori, cioè abbiamo avuto una... Cioè
forse manca adesso, sono tutti bravi. Però credo comunque che sia per il fatto che per lungo tempo in America, in altri posti, hanno sempre usato i sottotitoli per i film stranieri. Cioè, invece di avere di essere doppiati, sottotitoli, cosa io non sopporto, perché ti porta via tutta l'attenzione, insomma, te sta a guardare che c'è scritto sotto.
Perdi le immagini,
e poi quello che c'è scritto non è mai uguale.
C'è una sintesi, quindi.
Quindi poi noi invece abbiamo cominciato a doppiare molto presto, sempre abbiamo doppiato.
Dunque, allora, diciamo che, per esempio, no? Prendiamo come testimonial uno importante, Hitchcock. Hitchcock era a favore del doppiaggio. Lui diceva che un film doppiato perde molto meno rispetto a un film sottotitolato.
Certo.
Quindi questo tanto per dirla in barba ai detrattori del doppiaggio.
Il doppiaggio
è importante. E più che altro diciamo che per noi il doppiaggio fu introdotto da noi, fu Mussolini, che praticamente disse: io non ne voglio sapere di film, in inglese, noi abbiamo già un problema nostro, è quello di unificare a livello linguistico l'Italia.
L'inglese non gli piaceva.
No, non gli piaceva per niente. Poi dice, quindi facciamo in modo che il cinema ci serva anche per questa cosa. E quindi lui stabilì che tutti i film stranieri venissero doppiati in italiano.
E i nomi stranieri erano tutti italianizzati.
Sì.
Giorgio quindi, invece di Giorgio, sentono questi vecchi film con tutti i nomi italiani.
Ma poi non solo, tutto il lavoro colossale veniva fatto sulle scritte. Perché tutte le scritte in inglese nei film erano tutte tradotte in italiano.
Sì.
Quindi c'erano degli studi, studi apposta.
Un giornale subito.
Che si occupavano di italianizzare i film, sostituendo le porzioni di...
In Biancaneve
e i Sette Nani, i nani hanno sulle filettini hanno nomi in italiano.
Sì.
Questo punto Disney lo fece, però insomma...
Da una parte è ridicola tutta questa cosa, da una parte invece ha creato una scuola importante.
Sì, infatti. E il doppiaggio italiano è comunque, specialmente io parlo, sono fissato con quello degli anni 50, anni 60.
Anch'io.
Ha avuto una scuola incredibile. Cioè,
gente come Mario Pisu.
Mario Pisu.
Anche lui, fratello.
Poi c'era l'altro con la voce con Emilio Cigoli, ora mi sfugge purtroppo il nome. Era il cognato di Emilio Cigoli, che era Renato Turi, voce grandiosa.
Non erano quasi mai protagonisti, ma lui faceva i caratteristi spesso.
Voci incredibili.
E il vecchietto del Far West?
Sì, ma certamente.
E poi le nostre doppiatrici, la Tina Lattanzi, la Rosetta Calavetta, la Benita Martini, 2000 ce ne sono.
Che grandissimi, sono tutti quanti, devo dire, ma tuttora. Devo dire che va bene, sta andando bene. Nel senso,
no,
sono meno caratterizzati, no, adesso, no? Sono un po' più intercambiabili.
Allora, io penso la differenza stia in questo aneddoto. Hanno ridoppiato recentemente Apocalypse Now.
Ah.
Allora, per doppiare la prima volta Apocalypse Now ci impiegarono 300 turni di doppiaggio, che sono 900 ore, perché 300, un turno sono 3 ore, quindi 300 turni
costa,
900 ore.
Costa anche.
Per doppiare Apocalypse Now ora ci hanno messo 300 ore.
Ecco.
Questo è quanto. Ora, al di là del fatto che la tecnologia moderna permette di essere più rapidi, però sicuramente il lavoro è stato fatto.
E poi non è facile, diciamo la verità. Oltretutto bisogna anche cercare chi fa i dialoghi italiani di far combaciare le parole, esatto, con le bocche, e la cosa più brutta che c'è comunque quando traducono le canzoni.
Sì.
Cioè, le canzoni sono ridicole perché si vede benissimo, mentre nel parlato va bene. Le canzoni è una cosa ridicola, è meglio sentire l'originale, perché la bocca va tutta da un'altra parte quando canta. In ogni caso, qui abbiamo il piccolo scrivano fiorentino che
sta scrivendo
qualcosa per noi. Ah no, pensavo, no. Sai, a volte come succede in TV, ti danno un segnale, comunque in ogni caso io credo che i doppiatori siano importanti, guarda, almeno non dico il 50 ma il 40% del successo di un attore.
Noi avevamo la Tina Lattanzi, che era col Birignao.
La
tecnica del Birignao
è stata la più grande. Lei.
Consisteva nello strascicare le vocali, quindi nell'allungare le O, le A, no?
Così.
E lei, appunto, la chiamavano la regina del Birignao, Tina Lattanzi.
Sì, però quando senti quella voce, vedi che ha scritto per noi.
Ah.
Vedi che ha scritto per noi. Scusate, perché dice a me o a lui?
No, dice a te. Mi presti? Il mio PC?
Accanto?
Me la presti che linea che hai
accanto? Così la scarica il mio PC?
Ma questo... Questo accanto che c'è, sì. Qui
no, mi chiamo Pierpaolo. Sono io la pennina.
Allora dice, ma...
Sono io la pennina.
Ah, sei tu la pennina, è lui la pennina.
Ah.
Ho capito, allora l'uomo invisibile Pino ci scrive: mi presti la pennina che è accanto Gianmarco, che poi è Gianfilippo invece.
Gian Matteo,
no, è Pier Silvio.
No.
Pier Paolo, così me la scarico sul mio PC. Avere un esperto sul PC così. Fa piacere, perché poi ci parli bene, poi lui dice cose, qualcuno, io cerco di integrare, magari viene bene, perché quando c'è uno che c'ha poi la passione, cioè il fatto è quello, la passione ti porta a sapere le cose, a interessarti, la curiosità, questo è un uomo curioso, a me piacciono gli uomini curiosi. Allora, penso comunque che essendo le 23:24, noi siamo arrivati pressoché... Sì, tanto io credo che si possa chiudere in bellezza, quindi l'attrice Hitchcockiana,
più bella?
Si può dire Hitchcockiana, sì, vabbè, che a te, no, più bella, che a te piace di più.
Ma senti,
Io lo so.
No,
ora torna fuori il vertigo.
Ti sbagli. Creschelli. Nella finestra sul cortile, quando lei si china per baciare James
con
Stewart
con quella gonna meravigliosa, tutta piena di
e poi con quell'effetto di trascinamento, no?
Sì, tu hai visto in lei, si vedeva già in lei, te magari a quell'epoca eri un bambino, forse non, ma forse non eri nemmeno nato, non era nato. Io invece l'ho visto anche all'epoca questo film, e devo dire che Creschelli era di più, era diversa, quasi c'era il suo destino, no, in quella sua figura, anche se poi tutti dicevano che insomma bastava far così, te la dava, insomma, no.
Vabbè. Diceva Hitchcock, diceva, no?
Hitchcock diceva
che le donne più interessanti sono quelle che a vederle sono degli angeli, poi sali con loro in taxi, magari nel sedile posteriore, e loro in 448 allungano la mano e ti aprono la patta dei pantaloni.
Eccola! E questa era sicuramente mirata, questa, no, perché ovviamente la donna più fine che lui ha avuto è lei. Insomma, caro Pierpaolo, ovviamente io credo che sarebbe bello fare altre puntate insieme a tema, ma poi il tema può sfrangiarsi.
E facciamo una sui mostri giapponesi.
Allora ti metto Pino qui, perché non è che io, mica perché, non perché sia un mostro giapponese, perché io non sono molto amante dei mostri giapponesi,
dai,
però parli te.
Godzilla, Rodan,
sì,
Batang,
conosco,
Katango.
Katango, sì. Certo, sì. C'ho anche diversi DVD di questa roba, però alla fine mi fanno...
Allora, la Golden Age della fantascienza anni 50.
Golden Age mi piace, l'età d'oro della fantascienza anni 50.
Jack Arnold, Tarantula.
Allora scusa, se ne è già parlato un po' l'altra volta, per cui se si entra, ma va bene anche i mostri giapponesi, anche perché poi i giapponesi, i manga eccetera, sono entrati nella normalità ormai dei ragazzi, di tutti quanti. E ci sono questi film che sono anche alcuni veramente interessanti, alcuni girati una volta e poi per farli diventare insomma occidentali ci hanno messo dentro attori come Godzilla, ci hanno messo dentro Raymond Barr, ovviamente hanno fatto due versioni e lui si vede sempre staccato, cioè sta lì che guarda e la scena succede, ma non è mai insieme agli attori veri.
Poi potremmo parlare dell'horror italiano.
Horror italiano.
Poi potremmo parlare di un sacco di cose, perché il cinema,
il cinema è immenso. È immenso. Non c'è fine.
Meno male.
Sì, e poi, ecco, un'ultima cosa. Oggi come oggi, il cinema.
Italiano,
diciamo. Il cinema italiano.
La fogna.
È la fogna. È di quei film in cui tutti urlano, no? Se non urlano non sono bravi.
Possiamo perdere.
E che
una vergogna.
È una vergogna.
Abbiamo avuto un cinema potente, grandissimo, sia sul piano artistico che sul piano commerciale, cosa tra l'altro abbastanza... Noi Italietta eravamo la seconda potenza cinematografica mondiale, oggi i nostri film...
Grazie a Mussolini!
Oggi i nostri film non arrivano nemmeno a chiasso, mentre invece...
Però io salverei Virzì.
Sì, Virzì, vabbè.
E ora speriamo che riesca a entrare nella...
Sì, cinquina per il miglior film straniero. Speriamo.
Sì, perché lui, io non ho visto quest'ultimo, però devo dire che lui mi è sempre piaciuto, tutti i film che ha fatto.
E poi una puntata, parliamo della rivoluzione che è in atto con le web TV.
TV mi sembra TV, più
vabbè,
troppo americano.
TV, TV,
web TV, ne ho sentito parlare.
Vero.
Ce n'è una, sembra Ganza, c'è un G che fa videofirenze.tv. Sì. Rivoluzione in atto.
Rivoluzione.
Sì. Rivoluzionari, com'è?
Stiamo andando avanti guardando indietro. Le TV private degli anni 70, rieccole qua.
Perché noi abbiamo gli occhi sulla nuca. E davanti l'occhio. Il terzo occhio. Quello famoso. Vabbè,
mi viene in mente un film di Mino Guerrini con Franco Nero.
Vabbè, Franco Nero è un grande attore, insomma, si fa per dire. Sono attori modesti, però bello. Franco Nero è bello. Ma è sempre viva la sua. Come si chiama?
Sì.
Vanessa Redgrave,
sì, mi sembra di sì.
Sì. È morta la sorella, però.
Bellissima in Agatha.
Agatha,
ti ricordi?
Ormai è bellissima, non è mai stata bellissima. Però Franco Nero c'è stato insieme.
Sì, davvero.
Ma guarda te, a volte, Madonna interessante.
Poi un giorno mi spiegherai come ha fatto Shirley Winters a sposarsi...
Con Gasman,
sì.
Shirley Winters...
E poi avere una storia anche con Walter Chiari, no?
Ma Walter Chiari l'ha trombate tutte, scusa.
Shirley Winters, insomma.
Cioè, ma Ava Gardner era un'altra cosa. Una delle donne più belle di tutto il cinema, insomma. Ma insomma, è bello parlare uno che sa le cose più di me. Capito? Però... Trova uno che non è proprio del tutto alieno da sapere. Quindi se si parla di queste vecchie cose, io ho l'età, quindi mi ricordo da allora. Lui è giovane, quanti anni hai? No, 30, 40, 20,
42.
22, 42, cazzo, quando avevo 42 anni, io, madonna, madonna. Sta attento che fra poco Renzi si rottama però, 42
mi sa essere... Fa bene.
Tanto. Ok, allora noi vi salutiamo perché insomma il cinema è bello, andiamo al cinema. E guardiamoci anche tanto cinema in casa, mi piace guardarmelo in casa. E riguardare la scena che mi è piaciuta, non dietro ma riguardo, sì. Oppure vo a pissare, lo fermo, vai dai, che insomma tanto se ne frega.
Quello schermo grande, quando capita di vedere anche dei film vecchi sul grande schermo.
Sì.
Sì, ora Firenze è difficile perché abbiamo un'unica cineteca che proietta film in DVD, quindi è...
Ma con che sistema?
Sì, davvero. Sì.
Con che sistema?
A Firenze abbiamo una cineteca.
Dov'è? Qual è?
Quella di Castello, che proietta film in DVD.
Oh, ci devono fare la cittadella a Castello. Ma... Tutto a Castello devono fare.
Lasciamo perdere.
Vabbè, lasciamo perdere.
Una parola allora, e poi due sono troppe.
Tre, zero. Allora, noi vi salutiamo. Oh, siccome io fino a lunedì un torno, oggi è venerdì, quindi nel frattempo, aiutami. Nel frattempo, non fate...
Arrivo dopo.
Perché arrivi dopo?
Vabbè, allora via. Ok, dai.
Nel frattempo non fate troppo gli stronzi. Ecco, va bene.
Ciao. Fuori onda.
Ora c'è fuori onda perché fuori onda. È la mia invenzione, insomma, ho detto fuori onda.
Che fa canti ora?
No, ora si parla fra noi, la gente sente quello che diciamo.
Dobbiamo parlare i soldi.
Sì, dobbiamo parlare i soldi. Quando tu mi rendi i soldi. Ma no, no, se non puoi, ho prestato 2000 euro. No. Sì, no, non è vero. Noi ci conosciamo poco.
Sì.
Siamo visti. Lui è stato ospite mio in televisione, sì. In quella televisione tradizionale, insomma. E, perché lui è ganzo. E allora qui già due volte, però... A me piacciono le persone che poi tornano, capito? Perché
A volte ritornano.
E poi sai, parlando anche di mostri, anche di morti viventi si può parlare.
Zombie, sono il mio genere preferito.
Sì, ma sicuramente. Gli zombie sono fantastici. Romero e sta gente qui. Insomma, te ti hai disegnato tutti i film? Guarda lì.
Sì, no. Avevo aperto di Linus.
Sì, ma io invece avevo...
Poi mi sono scordato i mezzi. Guarda.
Io avevo preso Wikipedia,
ecco.
se fosse stato utile, guarda tanta roba c'è
scritto,
la vita e così via, e comunque non essere, ti interessa? L'hai mai guardata Wikipedia?
Sì, sono anche scritto.
Certo.
Ho scritto su Gess Franco.
Già. Invece potresti scrivere su quel, come si chiama, quel database mondiale più importante.
IMDb.
Ecco.
Ma proprio oggi, guarda...
Quindi bisogna scrivere in inglese, credo.
Sì, proprio oggi mi ero contattato l'editore della rivista su cui scrivevo io, era Mark Cord.
Ah, sì?
Sì, perché io ho scritto un articolo sulle vampire lesbiche.
Ah, sai, le famose vampire lesbiche.
Che mi sta perseguitando tutt'oggi.
Io sugli MDB ho scritto qualcosa su mia nonna, che era attrice.
Ah, sì, chi è tua nonna attrice?
Mia nonna, Paola Pezzaglia è un'attrice di muto e di teatro, è morta nel 25 per
questo.
Insomma, chi poteva scriverla se non io?
Ah, certo.
Lei è la più grande attrice sconosciuta del mondo. Mia nonna è la più grande. Io volevo scrivere una.
Ma siamo ancora meglio. Siamo ancora meglio.
Sì.
Siamo ancora fuori.
Volevo scrivere una biografia di mia nonna. La più grande sconosciuta.
Film.
Solo dei pezzetti. Io le vorrei tanto vedere gli spezzoncini.
Ma dico, cosa faceva? Scusa, il film era.
messo su un sito anche, anzi, addirittura, cioè, guarda, io ti posso indicare, non l'ho messo, l'ho messo. No, aspetta, un attimo. Ma questi ora ci stanno a guardare, capito? Ci stanno a guardare e succhiano tutto. No, forse. No, questo no. Facebook. Se vado su Facebook, ho file e quindi trovo un sito blog che ho fatto io. E che è questo qui?
Spogliato.
Spogliato stesso. Archivio Pezzaglia Greco. Ecco, qui c'è tutto su i miei nonni, bisnonni, tutto quanto. Allora, ecco qua. Questo sarei io. Vabbè. Ah, quanti sono? Sono tre. Sì. Ogni pagina c'è un discorso su. Per andare su archivi, questo poi, ecco, e qui tutta la storia di Paolina, perché si chiama Paolina,
nel lavoro.
Tutto, e non lo guarda quasi nessuno praticamente, 7.000, tanto che gliene frega la gente, però insomma c'è l'archivio generale, 27 bis, 35, io sono messo un po' male comunque. C'è tutta la roba che io possiedo di questa, di queste persone.
Che lavoro hai fatto?
Tutto l'archivio.
Qui ci sono
documenti ufficiali, manoscritti, tutta roba che ho ritracciato, fotografie, anche di scena a volte. Guarda tanta roba. E poi c'è tutta la storia. Articoli di stampa, ci sono molti articoli perché ho ritrovato i ritagli. Locandini, libri, materiale promozionale e via, via, via. Questa è la prima parte, cioè, poi ce n'è ancora, c'è altra roba. Ecco, tutto questo perché mi andava di ricordare queste persone, insomma. E così ho fatto con i titolini.
Spazio blog,
sì. Solo che qui mi sembra strano che il 27 bis doveva essere dopo il 27, invece la devo fare in modo di rimetterlo a posto. E ogni articolo è inserito nella storia dell'epoca.
Quanto ci ho messo la settimana tutta questa volta?
L'ho fatto nel periodo in cui ero uscito dalla radio e c'avevo veramente un po' di rabbia addosso. Era morta mia madre, sono uscito dalla radio in modo non certo piacevole e mi sono buttato sui miei antenati e è andata molto bene perché vedi, nasce Paolina per esempio e inserisco questa nascita nella sua epoca, no? Vide due re d'Italia, Gerolamo che era il padre di Paolina e quindi racconto con questo colore è storia dell'epoca e poi tutto quello che è successo. È morto a 36 anni, il nonno invece a 28. Insomma, capito, ho degli spezzoni e basta.
Interessante.
Sì. Beh, questo mi guarda a casa. Insomma, vabbè, ora basta, no, vabbè.